Bene, per cortesia, se vogliamo prendere posto, iniziare i nostri lavori, anche perché. Allora, inviterei intanto il sottosegretario Scotti. Laura Cavestri, che ringrazio, nota giornalista del Sole 24 Ore, che ci aiuterà nei nostri lavori. Ringrazio naturalmente tutti i presenti e anche gli assenti che per ragioni di sciopero degli aerei hanno voluto però segnalare l'adesione e la partecipazione a questo incontro, che vuole avere appunto un contenuto piuttosto concreto, perché ormai il dialogo sulla riforma delle professioni è annoso, ma siamo vicini a delle scelte legislative importanti. Do innanzitutto la parola al dottor Michele Iannantuoni di PD, l'associazione PD Professionisti Democratici, che ha promosso questo incontro e anche uno precedente alla Camera di Commercio di Milano. Grazie.
Buonasera a tutti, grazie. Sono Michele Iannantuoni, sono un dottore commercialista iscritto all'Ordine di Milano e insieme a un gruppo di professionisti milanesi e lombardi abbiamo costituito 10 giorni fa presso un notaio di Milano questa associazione di professionisti democratici. E c'è stato appunto un primo convegno alla Camera di Commercio di Milano, questo è il secondo incontro pubblico nel quale presentiamo l'associazione. Ci sono state già numerose richieste di adesione. L'Associazione dei Professionisti Democratici nasce con lo spirito, è un'associazione autonoma e indipendente, però come il nome evidentemente tradisce c'è un favor forte verso il nuovo partito, il nascituro partito nel centro-sinistra, il Partito Democratico. Quindi l'obiettivo è quello di assemblare e riunire le forze, le intelligenze dei professionisti, perché all'interno del Partito Democratico e nella costruzione delle politiche che interessano tutti i professionisti ci sia l'adeguata attenzione e non solo non ci sia più una visione di scontro che appaia all'esterno, ma anzi un contributo positivo, costruttivo e recepito dal legislatore sin dalla fase di ideazione e di riflessione sulle proposte normative. E su questo cito soltanto due esempi che possono esserci utili a noi dell'Associazione Professionisti Democratici e a chi ci darà una mano. Nel Giappone di Koizumi, dopo la gravissima crisi del 2003, l'economia è rinata con società e professioni ed attività a bassa intensità di capitale ma ad alta intensità di conoscenza. E invece un'altra esperienza importantissima nell'Europa e in Danimarca, la Sloan School del MIT insieme al governo danese ha deciso di investire, che il governo dopo una serie di analisi, proprio perché la capacità di investire nella ricerca e sviluppo è limitata perché le risorse sono limitate, le capacità economiche limitate, nella innovazione che parte dall'utente, dal cittadino, quindi nel nostro caso dal professionista, e sulle innovazioni prodotte dal mercato, dai professionisti, su quelle centrare l'attenzione e dell'azienda e dell'innovazione e del processo legislativo di innovazione delle norme. Quindi l'obiettivo è quello di ripristinare un dialogo forte e autorevole, ma binario da entrambi i punti di vista, fra il futuro Partito Democratico e il mondo delle professioni, e nei confronti dei nostri utenti divenire uno dei momenti di connessione serena in questa realtà multitasking in cui abbiamo tutti il cellulare sempre acceso, il Blueberry pronto a ricevere dei messaggi anche in riunione. Ecco, forse questo è il nostro obiettivo, che da una parte il nostro utente, cliente, dall'altra parte il legislatore, nostro interlocutore, con essi noi si diventi davvero momento di connessione ferma e serena. Buon lavoro a tutti e buona giornata. Grazie.
Bene, adesso procediamo un po' così, con due brevi interventi del sottoscritto e del collega Chicchi, relatori della riforma, anche per dare una base un po' più concreta al tema e alla proposta anche che oggi vogliamo fare. E poi riprendiamo naturalmente interventi del governo, ci raggiungerà tra breve anche il vice premier Francesco Rutelli e insomma daremo il microfono a Laura Cavestri per coordinare il dibattito con interventi ovviamente mi auguro brevi, ci sono moltissimi presidenti e autorevolissime presenze e quindi credo che tutti possano e debbano rapidamente intervenire sul tema. Il tema, mi permetto di un po' derubricarlo e semplificarlo nel modo seguente, con il conforto di appunto di un dialogo che ormai è intenso in ogni forma, anche nella sede parlamentare, delle audizioni, quindi posso, in considerazione anche del pubblico presente, insomma, andare direttamente sull'oggetto. L'oggetto direi è questo. Punto primo, il centrosinistra, in modo particolare per quelle che sono le responsabilità di cui abbiamo, l'Ulivo, intende avere un rapporto assolutamente molto più positivo rispetto a episodi, incomprensioni e fatti, insomma, avvenuti nei tempi scorsi, nei mesi scorsi, quando c'è un'azione di riforma sempre vi sono ovviamente diciamo cambiamenti di stili che possono apparire gravosi oppure parole non adeguate del tutto alle circostanze. Per esempio io sono uno di quelli, lo dico da sempre, non sono il solo, che ritiene che la parola liberalizzazioni per le professioni non è la parola più adatta. Anche se poi non stiamo qui a fare l'accademia del no, ecco, ci sono anche nelle regolazioni che riguardano le professioni incrostazioni, momenti di chiusura, prassi corporative, eccetera, che riguardano tutta la società, però quindi c'è bisogno di una forte opera di modernizzazione. Noi siamo molto convinti e perciò abbiamo visto anche con favore, devo dire, questa nascita, la nascita dell'Associazione PD Progressisti Democratici, che anche i fatti rilevanti del processo politico, in questo caso per quel che ci riguarda la nascita di un grande partito nazionale di governo, quale vuole essere il Partito Democratico, debba avvenire in modo principale tra i ceti innovativi del paese, più che sulle vecchie diciamo impostazioni un po' del passato, le piccole e medie imprese, i mondi professionali con le relative distinzioni naturalmente, però insomma è un messaggio molto chiaro e anche un'attenzione molto motivata che abbiamo su questo tema. Perciò vorremmo che le incomprensioni fossero ridotte, diciamo, al minimo. Poi è chiaro che c'è un gioco delle rispettive idee e anche dei punti di vista su cui non si pretende l'unanimità e quindi la dialettica è giusta per quello, ma non è il caso nell'approssimarci noi tutti alle scelte appunto in sede legislativa su questa riforma di andare avanti per stereotipi, per false polemiche, per sterili contrapposizioni, faziosità, eccetera. Punto secondo, noi siamo convinti, entrando nel merito, naturalmente adesso l'onorevole Chicchi dirà anche meglio di me, che non c'è nulla di male nel pensare che tra i testi proposti in Parlamento, i testi di riforma, che sono quattro e poi ce n'è un quinto di iniziativa parlamentare e poi c'è il testo del governo, noi come relatori dobbiamo un po' tener conto di tutte le proposte di legge ovviamente, dando una priorità ovvia al testo del governo. Ci siamo fatti un'idea, che è un'idea che qui vi sottoponiamo, che ribadiamo in una forma un po' più ufficiale se vogliamo, e cioè che se prendiamo come riferimento il testo del governo, anche detto testo Mastella, insomma comunque concertato tra i vari ministeri, sia possibile andare un po' oltre quel testo in sede parlamentare, cioè compiere delle scelte in sede legislativa che asciughino un po' l'area delle deleghe, quindi meno deleghe. Le deleghe hanno sempre quel problema di poi fissare i principi direttivi, i criteri direttivi, ma ai sensi della Costituzione ovviamente, al governo, e più scelte di merito, quindi più principi fondamentali condivisi nella sede propria, che è la sede legislativa. Quindi su alcuni punti vorremmo andare oltre quel testo, il che non vuol dire, lo dico con una formula banale, ma sbrigativa, ma chiara, credo, non vuol dire affatto andare contro quel testo, nel modo più assoluto. C'è stata anche un'azione riformatrice, a volte un po' brusca, eccetera. Nel tempo non si tratta di rinnegare nulla, si tratta di precisare, di andare oltre, di sviluppare. Siamo convinti anche che la riforma legislativa sia un punto importante, una fotografia appunto del terzo millennio delle nuove professioni, dei mondi professionali, una fotografia aggiornata, ma di per sé non esaurisca il fatto che nell'economia dei servizi e della conoscenza, sui mondi professionali, sulle professioni, occorrano politiche, politiche a partire da principi fondamentali. L'oggetto di questa traccia, diciamo, di punti su cui vorremmo andare oltre in sede legislativa, verificando il nostro interno con le altre forze parlamentari, eccetera, i punti, diciamo, di convergenza, perché poi lì c'è un voto e quindi al voto nessuno si può sottrarre. Innanzitutto il primo punto è il rapporto tra, diciamo, anche qui lo dico in modo molto spiccio, ma insomma penso però sufficientemente chiaro ad un pubblico di così qualificato e di esperti, il rapporto con la legislazione regionale. Noi abbiamo questo tema, competenze statali, competenze regionali. C'è qui appunto di recente, esattamente in data 11 maggio, un comunicato della conferenza delle regioni e delle province autonome che annuncia che la conferenza delle regioni e delle province autonome avrebbe espresso un parere negativo a fronte del fatto che le proposte emendative presentate dalla conferenza anche in sede di audizione non sarebbero state accolte dal governo, che vi sia un'indisponibilità del governo. Io naturalmente non parlo a nome del governo nel modo più assoluto, e tuttavia devo dire che ci siamo formati un orientamento ormai consolidato nel tempo. L'orientamento è quello per cui le regioni sicuramente in materia di professioni hanno un grande ruolo sotto il profilo della valorizzazione del ruolo economico delle professioni, quindi le consulte, le articolazioni, insomma, sul piano dello sviluppo economico, eccetera, tutto bene, benissimo. Poi hanno un grande ruolo sul piano della formazione, del contributo anche alla formazione, perché è materia di competenza regionale. Molto oltre questi ambiti le regioni non credo debbano andare, perché avere dei profili professionali fatti, disegnati da singole regioni, avere per esempio delle figure appunto che valgono nella regione Basilicata sì, in Toscana no, e in Lombardia sì e nel Veneto no, eccetera, in un mercato nazionale, globale, europeo dei servizi professionali, è cosa a cui non possiamo accedere. Quindi anche qua, volendo pesare le parole, sì ad un ruolo delle regioni, al riconoscimento del ruolo delle regioni in tutti questi campi, direi no alla proposta che le regioni avevano formulato di una intesa in senso tecnico con il governo in sede di legislazione delegata. Allora, in sede di legislazione delegata noi siamo fermi agli articoli 75 e seguenti della Costituzione, e per cui il Parlamento dà la delega, sia pur con i principi ovviamente, cioè al governo, non la dà alle regioni. Naturalmente è previsto, e condividiamo l'articolo 1, che vi sia una previa intesa tra governo e una consultazione obbligatoria della conferenza Stato-Regioni, quindi il governo terrà conto ovviamente del parere importante, obbligatorio delle regioni, ma senza però creare una figura di condominio nell'esercizio dell'attività delegata. Questo è un punto da precisare meglio e abbiamo intenzione di precisarlo oltre il testo diciamo attuale del governo. Un secondo punto sicuramente da precisare è, riguarda la questione, facendo un piccolo salto adesso più logico o testuale come vogliamo, perché è l'articolo 9, la questione delle società professionali e interprofessionali. A me sembra, a noi sembra, adesso parlo per me, insomma con idee discusse con il collega Chicchi che poi sul punto interviene, ma che il testo del governo sia sufficientemente chiaro su questo punto, chiaro nel senso, poi è chiaro, è ovvio anche che vorremmo tutti precisare anche le virgole, ma insomma, però i principi sono chiari: sviluppo delle società professionali e interprofessionali, modello tipico delle società professionali, responsabilità da parte dei professionisti iscritti agli albi per le attività riservate, no? E quindi diciamo uno sviluppo coerente che non può che muoversi lungo quella linea. C'è la preoccupazione del socio terzo di puro capitale e dell'eventualità in determinate professioni. Noi crediamo, qui possiamo, come dire, dirlo, che forse per alcune professioni, ad esempio quella degli avvocati in modo specifico, essendo il modello delle società retto anche da una direttiva comunitaria, si possa immaginare una esclusione in modo esplicito della presenza del socio terzo di puro capitale, onde evitare i rischi di perdita di indipendenza, autonomia, eccetera. Naturalmente sarebbe grottesco mettere in discussione questo principio sulle altre professioni, perché sulle altre professioni, dove abbiamo le società di ingegneria che sono già fatte da soci di capitale, eccetera, sulle società nel campo della diagnostica sanitaria, eccetera, eccetera, e su molti altri campi, sarebbe assolutamente assurdo, né da alcuno richiesto, diciamo. Punto ulteriore: la questione dei rapporti tra società, tra attività regolamentate, cosiddette non regolamentate. Naturalmente anche qua io abbozzo semplicemente un'idea, poi non pretendo assolutamente né di essere esaustivo né di eccetera, però l'importante è che ci iniziamo a comprendere. Qui noi non possiamo immaginare che professionisti che oggi operano sulla scena del mercato vengano, come dire, non riconosciuti, cioè esclusi oppure messi in un ruolo negletto. Perché se uno opera sul mercato è ovvio che è bene che operi con maggiore qualità, responsabilità, eccetera, in modo riconosciuto, e quindi assumendosi più responsabilità, non meno. È chiaro che noi abbiamo due tipi di problemi su questo campo. Abbiamo il riconoscimento delle nuove professioni che non interferiscono con attività, chiamiamole tra virgolette, ordinistiche. Possiamo pensare agli informatici, abbiamo fatto da poco un convegno con gli amici informatici, qui il presidente Violetti, eccetera. A molte altre professioni, non fatemi far torto a nessuno, che sono realmente nuove professioni che si sono affacciate sulla scena, eccetera, e su cui non si pone neanche un problema di contrasto tra dimensione ordinistica e non. Ecco. Quindi su questo varranno alcuni principi stabiliti nella legge, nel testo, quindi una certa consistenza dell'associazione, il fatto di dotarsi di organi che fanno formazione professionale, di dotarsi di regole deontologiche, insomma di far sì che queste associazioni che vengono riconosciute in un registro, come sappiamo, gestito in parte dalla giustizia, in parte dalla sanità, su proposta eccetera, queste professioni devono essere responsabilizzate, perché è interesse di tutti che sia più chiaro, diciamo, lo skill professionale che, pur senza essere iscritto ad un ordine, il professionista offre agli utenti, alle aziende, ai cittadini, i quali devono anche poter scegliere di vado da Tizio, vado da Caio, sapendo da chi si va. Vi è poi un problema più circoscritto, che adesso, sempre solo per brevità e con tutta l'imprecisione del caso, in particolare restringerei all'area dei tributaristi, nel senso che nei tributaristi è più evidente, poi ci sono sovrapposizioni anche in altri campi, no? In altri campi. E lì noi abbiamo la seguente obiezione, si dice viene dal mondo dei commercialisti, ma no, viene anche dal mondo di tutti coloro che riflettono su questi temi, no? Perché non ne farei adesso un caso, come dire, ad hoc, no? E uno dice, ma se premesso che i commercialisti non hanno riserve esclusive. Si consente a chi non ha una laurea, non ha un percorso, diciamo, cioè non fa l'esame di Stato, non si iscrive all'ordine, di fare esattamente le stesse attività che possono fare invece chi ha questo percorso sicuramente più faticoso, francamente la prima obiezione si fa e dice vabbè, ma in futuro nessuno più si iscriverà da noi, non avremo più casse di previdenza o una previdenza sostenibile, eccetera. Ora, non faccio una lunga riflessione, mi fermo qui, ma è chiaro che quando noi pensiamo ai problemi del lavoro e dei lavoratori, lo facciamo da forze politiche democratiche che si richiamano alla tradizione centrosinistra e quindi una particolare attenzione per i problemi del lavoro e dei lavoratori, per i problemi nuovi. Pensiamo anche a queste cose, pensiamo esattamente a queste cose, al fatto che chi investe su se stesso, sulle proprie risorse, sul proprio tempo, sulla propria fatica, sugli studi, eccetera, fa un investimento che merita di essere, non dirò tutelato in senso protezionista, dico valorizzato e rispettato. Allora, il punto qual è? Il punto è che, io credo, su questo tema, più che andare alla ricerca di dizioni che non ci soddisfacevano nella scorsa legislatura, nella proposta Vietti, che formulò con un buon intento, diciamo, però una proposta che creava un discrimine tra attività tipiche degli ordini, no? E attività non tipiche. Ma tipiche o non tipiche non vuol dire niente, perché da un punto di vista giuridico noi non è che possiamo dire che è tipico dell'architetto il fatto di fare che cosa? Oggi saremmo in difficoltà quasi nel dirlo, premesso per esempio che l'urbanistica non è attività riservata a nessuno. E così poi non parliamo dell'ingegnere, visto che ci sono 12 figure almeno tra le più diverse tra gli ingegneri. Quindi anche il concetto di tipicità. Noi abbiamo un concetto di riserva. Ecco, allora io penso che su questo nodo noi dobbiamo dire che in futuro ci potranno essere albi professionali solo laddove ci sono attività soggette a riserva. A riserve in via esclusiva, attività riservate in via esclusiva. Nel regime transitorio, cioè quello che la storia un po' ci consegna, noi dovremmo avere l'accortezza di dire che i professionisti che operano nell'area tributaria, eccetera, ammessi quindi per legge peraltro a fare le trasmissioni delle dichiarazioni redditi in via telematica, eccetera, eccetera, continueranno ad operare esattamente con un riconoscimento della propria attività, con una responsabilizzazione, con una iscrizione appunto ad un registro, con una qualificazione del proprio skill, ma che in prospettiva queste attività o su alcune di queste attività sarà necessaria la laurea breve, almeno la laurea breve. Quindi si possono creare le condizioni per qualificare le professioni oggi esistenti, tutte, e per creare però delle convergenze sul futuro. Poi noi abbiamo altri temi, probabilmente minori, ma per dire che ci sono anche alcune questioni che possiamo toccare e ho finito, faccio solo degli esempi. Noi non andremo a rimettere in discussione il decreto Bersani sulle tariffe. Ciò non toglie che ci sono alcuni punti oggetto di pura precisazione su cui noi dobbiamo dar qualche precisazione. C'è una lamentela dal mondo degli avvocati sul patto di quota lite che è diventato un istituto un po' all'americana e senza alcun confine, eccetera. Io credo che potremmo tranquillamente mettere un cap, insomma un tetto, cioè dire bene, patto di quota lite, ma entro una soglia che non superiore a, perché anche questo in effetti può creare qualche conflitto di interessi tra avvocati e clienti. C'è il tema dell'applicazione o meno delle tariffe minime nei servizi di progettazione per le opere pubbliche, perché l'attuale testo unico prevede, sugli appalti e sui lavori pubblici, prevede la gara sulla qualità del progetto e non tanto sul massimo ribasso del progetto, che può portare peraltro a pessime acquisizioni e a pessimi risultati. Spagna, Francia, dove si fanno i concorsi di progettazione in modo valido e non da oggi, la gara avviene prevalentemente sulla qualità del progetto e non sulla lira in meno o l'euro in meno offerto sul. Quindi, però, sono soluzioni che stanno dentro le norme già esistenti, non c'è bisogno di, però è utile precisare e innovare. I medici esprimono una certa preoccupazione sul fatto, bene la pubblicità informativa, però attenzione che in materia di sanità una pubblicità scorretta, cioè che annunciasse alcuni miracoli, diciamo, o anche a prezzi stracciati, insomma, ecco, potrebbe essere un grave danno ai diritti fondamentali dei cittadini e potrebbe essere anche difficile per l'ordine inseguire dopo il messaggio. Quindi potrebbero esserci su alcuni campi dei criteri predefiniti anche dagli ordini con cui si svolge la pubblicità informativa, che noi riteniamo sia un valore anche per dare più dinamismo ai mercati professionali. Non vado oltre, credo di aver detto anche poco, ma già troppo, però i punti, ripeto, che indichiamo sono il segno di una concretezza, di un'intenzione che nella nostra responsabilità di relatori intendiamo assumere e su cui vorremmo naturalmente il vostro giudizio. Io vi ringrazio per l'attenzione e darei subito la parola al collega onorevole Giuseppe Chicchi.
Il collega Mantini ha già detto molto e quel molto che ha detto è il frutto di un costante colloquio che abbiamo fra di noi in questa vicenda che consapevolmente vogliamo affrontare, sapendo che è una lunga storia, credo di almeno 20 anni, io poi sono abbastanza nuovo in questo campo, avendo fatto l'amministratore pubblico, credo che in questo momento il problema sia anche quello di dare un segno di forza del Parlamento, in particolare della maggioranza, nel chiudere questa lunga vicenda. Perché? Perché noi siamo consapevoli del fatto che la società è cambiata, che nuovi pezzi di società chiedono di essere rappresentati e che la politica sia sostanzialmente capacità di rappresentanza e capacità di decisione. Perché se noi ci limitassimo a rappresentare senza mai decidere, probabilmente la politica perderebbe. Ed è un tema, credo, abbastanza attuale, se seguite un po' i giornali in questi giorni. Dicevo, le professioni intellettuali sono cresciute. Perché sono cresciute? Sono cresciute per processi strutturali che riguardano la divisione del lavoro nel mondo, che hanno dato al nostro Paese un ruolo crescente sul fronte dell'immateriale, i prodotti si sono smaterializzati, quindi accanto a questo processo sono nate professioni o si sono consolidate professioni che hanno come principale valore al proprio interno il capitale intellettuale. Questo capitale intellettuale chiede di essere valorizzato. Questo riguarda sia il mondo ordinistico sia il mondo delle cosiddette professioni non riconosciute. Terzo motivo per cui questo problema diventa di grande attualità. Noi stiamo lavorando come sistema politico a un processo di riforma della pubblica amministrazione. Io come ex amministratore pubblico vi posso dire che questa riforma sarà possibile soltanto se una quota forte di responsabilità sui procedimenti amministrativi verrà posta fuori dalle pubbliche amministrazioni e le pubbliche amministrazioni a loro volta acquisiscano una specializzazione basata prevalentemente sull'indirizzo e sul controllo. Allora, se noi spostiamo fuori dalla pubblica amministrazione parte consistente delle responsabilità sul procedimento, vuol dire questo, che fuori dalle pubbliche amministrazioni dobbiamo avere professioni fortemente caratterizzate da profili di aggiornamento professionale, di forme assicurative, di codici etici e quant'altro si va proponendo con questa riforma. Questo è il senso, la motivazione. Ce n'è un'altra, infine, che a fronte di questi processi che non fanno altro, attenzione perché questo è un punto particolarmente delicato secondo me, che non fanno altro che accentuare progressivamente quella asimmetria informativa che caratterizza il rapporto fra professionista e utente, diventa importante che noi assumiamo un po' di più, in modo più deciso, l'ottica dell'utente. E questa legge cerca in qualche modo di dire all'utente: guarda che c'è un mondo professionale che si sta trasformandosi nell'ottica di dare a te, che sei il suo cliente, chiamiamolo così per un attimo, il massimo di garanzie, e se questo processo sarà positivo, tu avrai, come dire, un maggior tasso di garanzie nel momento in cui ti avvicini al mondo professionale. Poi c'è un, come dire, un sottocapitolo, ma non per importanza, ma per diciamo dimensione, che è quello dell'avvicinamento dei giovani alla libera professione. Io penso, per esempio, è una cosa di cui non abbiamo ancora parlato col collega Mantini, che sarebbe importante se noi riuscissimo a mettere nella legge un segno di attenzione a quei giovani che, decidendo di fare un investimento su se stessi, sul proprio capitale intellettuale, decidono di avvicinarsi alla libera professione. Per esempio, potrebbe essere il modello di riferimento, potrebbe essere lo spin-off che si attua per esempio in molte università, cioè qualcosa che dia degli incentivi anche materiali per quei giovani che vogliono avvicinarsi alla professione. Però è una cosa di cui parleremo. Quindi già Mantini ha sottolineato alcune delle questioni di cui abbiamo discusso e che sono, come dire, i punti cruciali di questo processo di riforma. Torno su alcuni di questi per fare qualche sottolineatura. Per esempio, io ho sentito, girando per queste riunioni, queste assemblee, una certa preoccupazione sul tema della riduzione degli ordini esistenti. Qui non c'è in ballo la riduzione degli ordini esistenti, c'è un messaggio che è dentro la legge e che chiede al sistema ordinistico di ragionare sul proprio attuale livello organizzativo, puntando in sostanza a una riduzione degli ordini attraverso processi di aggregazione per aree omogenee. Questo è il messaggio che si dà. Quindi nessun allarmismo, ma semplicemente un indirizzo. Questo indirizzo può essere a sua volta rafforzato da quello che diceva il collega Mantini prima, cioè che sarebbe bene che nella legge si dicesse che in assenza di materie riservate non si parla più di creare nuovi ordini professionali, perché questo sarebbe, come dire, a sostegno, un puntello ulteriore a questo messaggio che nella legge c'è. Seconda questione. Io penso che grande importanza dovrebbero avere i processi interni agli ordini professionali e alle associazioni per quanto riguarda la definizione dei codici etici. E guardate, questo è un processo che non ha bisogno di aspettare la nuova legge. Sarebbe, tra l'altro so bene che c'è già un movimento all'interno degli ordini che ha già prodotto alcune significative esperienze. Però, in sostanza, tenendo anche conto dei nuovi temi che la legge pone o che il decreto Bersani ha posto, come per esempio la questione della pubblicità, che diceva adesso Mantini, sarebbe bene che il processo di discussione in Parlamento sulla nuova legge tenesse, come dire, avesse una sorta di eco all'interno di un processo di dialogo con gli ordini professionali, con le associazioni professionali, per una revisione dei codici etici, degli statuti interni, delle forme elettorali e quant'altro. Altra questione, le associazioni. Già il collega Mantini ha chiarito bene la tematica. Io mi sento di aggiungere soltanto questo. Siccome nuove professioni ci sono, siccome ci sono centinaia di migliaia di professionisti che operano in questo vasto campo della società dei servizi, è molto importante che, tenendo a mente sempre il punto di vista dell'utente, questo mondo trovi regole a cui riferirsi. Regole che sono di carattere, come dire, professionale, che riguardano l'aggiornamento, il riconoscimento delle loro qualifiche professionali, che riguardano anche la questione previdenziale, perché no? Allora, quando parliamo di associazioni che vengono riconosciute, noi parliamo di un mondo che deve trovare una sua visibilità al di là di ciò che oggi c'è. C'è un mondo professionale che è poco visibile, che ha una, come dire, affaccio al mondo pubblico limitato da questo confine che gli è stato posto. Quindi noi facciamo un'azione che è sociale nei confronti degli operatori di questo mondo professionale, ma è nello stesso tempo di garanzia nei confronti dell'utenza di questo mondo professionale. Ancora, sulla questione delle società, già detto Mantini, anche della questione del socio di puro capitale, io la vedo così, poi vedremo. Penso che in alcune professioni, per esempio l'avvocatura, questo tema che dicevi anche tu, possa essere aggirato, non inserito in legge, ma penso anche che per le altre professioni noi dobbiamo non stabilire un tetto fisso della quota di capitale, come è in alcuni modelli legislativi stranieri, ma trovare una percentuale flessibile che, a secondo del tipo di società, possa variare, e soprattutto in riferimento alla quantità di capitale necessario per aprire uno studio professionale. Per esempio, oggi negli studi di ingegneria c'è un apparato tecnologico piuttosto rilevante, piuttosto costoso. Allora si può valutare che, pur mantenendo quel fatto che poi c'è la responsabilità del singolo professionista sul progetto firmato, si può valutare che in quel campo lì la quota del socio di puro capitale può essere, pur sempre minoritaria, leggermente più alta che in altri casi. Presumo che questa potrebbe essere oggetto dei decreti delegati. Sarà il decreto delegato che definisce questa cosa. Sulla quota lite c'è questo accordo, si può inserire una quota percentuale sul valore della causa che viene vinta. Per quanto riguarda l'impianto generale della legge, io concluderei questo ragionamento in questo modo. Primo, noi come maggioranza abbiamo intenzione di andare avanti e di concludere il più rapidamente possibile. Secondo, la delega, la legge, l'impianto di legge delega può essere migliorato nel senso di dare più punti fermi. È un'obiezione che si è sentita e che è ragionevole. Terzo, concludere nel più breve tempo possibile questa lunga ed defaticante serie di adduzioni, che però hanno dato molto materiale alla Commissione, alle commissioni. Diciamo che è stata defaticante soprattutto perché si fa a intervalli troppo lunghi, per cui bisogna ogni volta ritornare sull'argomento per problemi di organizzazione dei lavori parlamentari che sono sotto gli occhi di tutti. Se riusciremo a chiudere questa fase delle audizioni entro il mese di giugno, noi potremo subito, già col mese di luglio, partire con l'esame del provvedimento, sperando, non so se dico, data la mia scarsa esperienza parlamentare, sperando entro il mese di ottobre-novembre di concludere l'esame e di portarlo in aula. Mi sembra un percorso possibile. Poi vedremo se gliela faremo. Grazie.
Bene, grazie. Io darei subito, pregherei Laura Cavestri di assumere qui il microfono. Intanto ne approfitto per ringraziare Radio Radicale che sta mandando in onda in diretta i nostri lavori. E anche per confermarvi che fra qualche minuto interverrà il vice premier Francesco Rutelli e quindi
sì, non
puoi tenerne
arriva.
Conto ecco, nell'organizzazione dei nostri lavori. Grazie.
Grazie, buon pomeriggio a tutti e insomma, ringrazio tutti quelli che sono venuti anche perché come dire oggi raggiungere Roma non è stato facilissimo per chi veniva purtroppo da altre città. Ma io farei una brevissima introduzione per lasciare poi gli interventi naturalmente al sottosegretario al Ministero della Giustizia Luigi Scotti che in qualche modo abbiamo visto come questa operazione di unificazione dei testi e di correzione dei testi in qualche modo è un superamento per certi aspetti di un impianto, quello della dell'eccesso di delega che è stato uno dei punti maggiormente contestati da parte di quasi tutti gli ordini e anche di moltissime associazioni. Io volevo soltanto ricordare che è quasi un anno, come dire, da quando il primo decreto Bersani, che ha fatto sobbalzare molti di voi, insomma, dalle sedie, è stato approvato. Abbiamo parlato per un anno di tariffe, di società, di pubblicità, c'è un'iniziativa di raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare organizzata dal CUP che dovrebbe essere in corso, poi Orlandi ci dirà effettivamente se questa iniziativa andrà avanti anche a fronte di queste novità. Ci tenevo semplicemente a dire che dopo un anno, gran parte di noi forse si aspettava di vedere qualche cosa di più sul fronte delle professioni, visto che si era partiti con con un atteggiamento forse anche traumatico di rottura, ma il decreto Bersani ha avuto, forse, il mio personalissimo punto di vista, tra virgolette il pregio di mettere sul tappeto o comunque di affrontare alcuni tabù, quello delle tariffe, quello delle società professionali in cui da anni di entrambe le cose si parlava, di pubblicità si usavano sempre come dire molti guanti di velluto tra informativa, non informativa eccetera. Oggi parliamo di tariffe cercando di limitare le soglie minime al comparto dei lavori pubblici, al patto di quota lite, forse parliamo ancora poco e troppo poco e io ringrazio l'onorevole Chicchi per aver introdotto queste cose, forse parliamo ancora poco di formazione, ovvero di formazione che noi deleghiamo ancora molto all'università e facciamo forse troppo poco per la formazione continua. Cosa che invece in altri paesi ho avuto modo di studiare in parte un po' il sistema che avviene, quello che avviene in altri paesi europei, in Francia, in Inghilterra, in Germania, è molto più strutturata a livello di crediti e a livello di sanzioni per chi non si aggiorna. E forse facciamo appunto troppo poco per aiutare i giovani che a 30, 31, 32, 35 anni, arrivano alle soglie della professione, e dell'esame di Stato, dell'abilitazione, con dei tempi ancora troppo lunghi rispetto ai colleghi europei. Tutto questo in un clima generale in Europa in cui il riconoscimento delle qualifiche professionali e anche di quelle competenze, di quelle qualifiche abilitanti che vengono dati nei paesi di origine, io credo che fra 5-10 anni porterà, forse anche prima, darà molte possibilità di muoversi all'interno dell'Europa, ma porterà anche nel nostro paese figure diverse che noi non riconosciamo come tali. Io penso allo psicologo psicoterapeuta, se qua ci sono degli psicologi forse conoscono che c'è questa figura che aleggia misteriosamente in alcuni paesi dell'Europa e che potrebbe arrivare a svolgere qui delle attività per le quali non tutti i colleghi sono abilitati o comunque potrebbe creare delle discriminazioni. Ci sono delle figure professionali che potranno svolgere nel nostro paese quello che possono svolgere a casa propria. Allora, una riforma è necessaria, ma soprattutto la necessità di riformare arriva, se no, il mercato, l'Europa e la tendenza travolgerà noi, cioè nel senso che ci troveremo a fare i conti con qualche cosa che prescinde dalla volontà del singolo ordine, della singola associazione. Niente, chiudo dando la parola al sottosegretario del Ministero di Giustizia Luigi Scotti, chiedendogli innanzitutto come valuta questa, come dire, questo nuovo impegno da parte del Parlamento, cosa dice rispetto a questo eccesso di delega che viene più volte, come dire, che è stato, come dire, imputato al disegno di legge, e come dire, volevo un po' le sue valutazioni su questo. Grazie.
Grazie, grazie anche degli stimoli venuti dai parlamentari che sono incaricati, sono i relatori e quindi sono responsabilizzati su questo settore, grazie agli stimoli, a qualche puntura, dottoressa Cavestri, che è pur sempre necessaria anche la puntura. Ha ragione la dottoressa Cavestri quando dice: attenzione, cerchiamo di vararla questa riforma, perché, piccola parentesi, se sfogliate un po' di letteratura storica sull'argomento vi accorgerete che non è soltanto da 20 anni che si parla della riforma degli ordini. Già la voce dell'Enciclopedia del Diritto su ordini professionali dice che sono 50 anni che si discute la riforma degli ordini, e non è una voce storica, è una voce giuridica, per così dire. Chiudo la parentesi. Perché potrebbe l'Unione Europea, il Parlamento Europeo, intervenire in maniera forse anomala rispetto alla tradizione italiana, non lo sappiamo, ma potrebbe, sulla falsariga del Regno Unito, sulla falsariga della Francia e via dicendo, forse imporci qualcosa che attualmente non condividiamo appieno. E quindi l'auspicio è che si vada avanti. Secondo aspetto, nell'ambito del Ministero della Giustizia, ma credo dell'intero governo, non si è pensato alle professioni. Una volta si dicevano professioni liberali, comunque alle libere professioni in termini dell'ex mercatoria, per la verità. E io condivido l'input che dava Mantini dicendo: non dovremmo parlare di improprietà della liberalizzazione delle professioni, non è così, né tampoco di esercizio professionale. Così come si parla servizio professionale, così come si parla di servizio giudiziario, ho avuto qualche rimprovero alla stesura della bozza da parte del ministro Mastella, che nella relazione ha visto talvolta servizio professionale, dicendo: no, noi abbiamo un atteggiamento nei confronti delle professioni che è un atteggiamento di qualificazione professionale, è un atteggiamento che, ripeto, prescinde completamente dall'ex mercatoria, anche se poi deve fare i conti con il contesto attuale dell'economia attuale, economia in cui la prestazione professionale ha un'importanza straordinaria. Straordinaria sia al livello puramente tecnologico, per i progressi tecnologici, ma anche per quelle che sono le professioni tradizionali. Quindi questo è il quadro culturale in cui abbiamo inserito il disegno di legge. Il disegno di legge, dico in poche battute, poi riprendo la tematica rispondendo non soltanto alle osservazioni, ma anche rispondendo a quale possa essere la posizione del governo circa, diciamo, questi indirizzi, per così dire, sistematicamente nuovi. Si è pensato che gli ordini professionali possono diventare delle vere e proprie articolazioni di interesse pubblico, articolazioni sul territorio di interesse pubblico, e incaricarsi di controllare, di promuovere e controllare la professionalità dei propri iscritti, e quindi garantire il diritto dell'utenza non soltanto di conoscibilità anticipata della prestazione stessa, dei termini e delle modalità della prestazione, ma anche alla qualità della prestazione. Controllare, ma attribuendone la piena autonomia agli ordini professionali, la deontologia professionale attraverso l'elaborazione di codici deontologici, aiutare i giovani. Circa, credo, un quarto degli articoli è dedicato ai giovani, un altro buon quarto è dedicato alla qualificazione professionale e ai codici deontologici, aiutare i giovani nell'ingresso nella professione e nel muovere i primi passi in un settore, in un mondo diciamo di lavoro abbastanza difficile, abbastanza impervio e talvolta bisognevole di aiuto di stimoli, di assistenza, talvolta anche di assistenza economica. Alcuni ordini professionali sono andati avanti, per esempio l'ordine notarile, che ha istituito una vera e propria fondazione per l'aiuto ai giovani. Allora, questo è il quadro generale. Infatti in questo quadro gli ordini assumono la qualificazione di enti pubblici non economici, quindi adempiono a questa funzione fondamentale. D'altro canto ci sono le associazioni, un fenomeno che negli ultimi anni, e non da poco, ma circa 15-20 anni, si è rivelato abbastanza attivo, abbastanza dinamico, abbastanza proficuo, e imponendosi necessariamente, diciamo, nel tessuto e a livello socio-economico, e chiedendo una risposta da parte delle istituzioni circa la riconoscibilità, i termini della riconoscibilità, i rapporti con gli ordini professionali e via dicendo. In questo quadro è nato il disegno di legge, preceduto da, le ho fatte io personalmente, circa 42 audizioni. In questo mi sono permesso di anticipare il Parlamento, che sicuramente quelle audizioni le ha fatte in maniera molto più concreta, molto più analitica di quanto le abbia potuto fare il Dicastero della Giustizia. Allora si dice: perché tanta legge delega e perché tanto potere discrezionale al governo? Ce lo siamo posto questo problema del potere discrezionale, tant'è vero che i criteri di delega sono estremamente rigidi, stretti. Cioè, nel momento in cui abbiamo pensato di seguire il sistema della delega, abbiamo tuttavia circondato i criteri di delega da non soltanto abbiamo tradotto i contenuti in maniera molto stringente, ma da paletti ben precisi, in modo tale che questo potere discrezionale, anche di politica legislativa, assegnato al governo in seconda battuta, non potesse debordare, ma si mantenesse in limiti ben precisi stabiliti dai criteri, dai principi di delega. Si dice: vogliamo trasformare, vogliamo eliminare alcune di queste deleghe, allentare la sistematica della delega, vogliamo rivedere alcuni principi di delega, vogliamo sostituire alcuni settori di delega con norme di applicazione diretta. Io ci sto, il Dicastero della Giustizia ci sta. Ovviamente poi lo dirò infine quali sono invece i paletti a questa nuova sistematica. Si è detto ancora: dobbiamo fare i conti con la rilevanza regionale di questo settore. Io ho partecipato alla conferenza Stato-Regioni. Ho detto alla conferenza Stato-Regioni che non potevamo condividere l'orientamento espresso dal rappresentante delle regioni, che si traduceva in cosiddetta intesa, si traduceva in un parere obbligatorio e vincolante. Non soltanto un parere obbligatorio, sentirli prima è un parere obbligatorio, e invece loro vogliono un parere vincolante nella redazione dei decreti delegati. Mi sono permesso di osservare che se gli ordini devono essere enti pubblici non economici a livello nazionale con articolazioni territoriali, questo non può competere alle regioni ma soltanto allo Stato. Primo. Secondo, se gli ordini professionali devono avere questo compito di qualificazione professionale, di elaborazione dei codici deontologici, di controllo continuo della professionalità, questo non può essere attribuito alle singole regioni, perché avrebbe creato delle disparità naturali, ma comunque inconcepibili disparità, che se poi, come da una parte del governo si sottolineava, la riforma doveva anche badare ad un principio, diciamo, sotto questo profilo economicistico di competitività, la competitività appartiene al il controllo della competitività e la cura della competitività appartiene a livello centrale e non a livello regionale, che senz'altro ci possono essere le intese per quanto riguarda l'esercizio professionale nei singoli contesti, per quanto riguarda una parte della qualificazione per quanto riguarda gli orari di attività, per quanto riguarda gli studi professionali, i rapporti tra studi professionali e altre attività, via dicendo, ma soprattutto mi sono permesso di suggerire al rappresentante regionale: non confondete la professione, questo tipo di professione, con la professionalità, perché la professionalità appartiene anche alle imprese, all'azienda, agli esercizi commerciali. Quindi non è sulla professionalità che dovete, dalla professionalità dovete trarre un indirizzo, un intervento, un assenso obbligatorio e vincolante, ma è ben altra cosa rispetto alle libere professioni. Hanno detto di no e di conseguenza ci siamo beccati un parere contrario. Ma andiamo avanti ugualmente, andrà avanti il Parlamento ugualmente. Riprendo il discorso deleghe e per quanto riguarda alcuni aspetti e chiudo brevemente. Poi è disponibile a qualunque domanda, a qualunque chiarimento io possa dare. Ci sono alcuni aspetti in cui possiamo rivedere il testo. Ecco, uno degli aspetti è la distinzione tra ordine professionale e associazione. Io conosco il criterio distintivo elaborato non soltanto da altri disegni e proposte di legge, ma anche dalle, diciamo, i precedenti disegni di legge. Su questa distinzione purtroppo si incagliò anche la Commissione Vietti, fu uno dei punti in cui si incagliò la Commissione Vietti, che pure aveva lavorato in maniera molto brillante. Io ho sempre dato atto all'onorevole Vietti che ci siamo avvalsi anche del suo lavoro, e cioè dalla parte arata abbondantemente dalla sua attività. Però questo è uno dei punti. Noi abbiamo individuato una distinzione e anzi in questa distinzione abbiamo aperto anche la strada ad una partecipazione delle regioni. Quando noi diciamo che se vogliono un certo riconoscimento, come lo vogliono le associazioni, anche ai fini di lasciare il certificato di qualità o attestato di qualità, come lo si voglia chiamare, devono avere un forte radicamento nazionale, devono curare attività che siano di interesse collettivo, devono avere una organizzazione democratica, devono anch'essi avere un codice o elaborare un codice deontologico e via dicendo. Ovviamente hanno una rappresentatività volontaria, mentre invece gli ordini hanno una rappresentatività istituzionale. Proprio in quel radicamento territoriale, in quella loro importanza a livello territoriale, le regioni possono dare qua un notevole contributo, molto più di quanto non lo possano dare per gli ordini professionali. Questa era la linea di demarcazione. Ci rendiamo conto dei problemi che sorgono da tutto questo, li vogliamo affrontare insieme con piena disponibilità. Però ci sono dei punti fondamentali. Disponibile, diciamo, il Dicastero della Giustizia, che non ha di queste preoccupazioni di carattere, dicevo all'inizio, l'ex mercatoria, e cioè di impostare la riforma delle professioni considerando l'economia, l'economicità, il mercato, necessariamente questo mercato che incombe più delle leggi etiche di una certa qualificazione professionale. Io personalmente ho espresso qualche dubbio circa il patto di quota lite, l'ho espresso in quanto magistrato. Non mi è piaciuto, comunque poi era come nell'iniziativa nostra del Dicastero, poi ha avuto necessariamente dei compromessi a livello governativo, sarà poi il Parlamento a dover dare la parola definitiva, in quanto è al Parlamento che noi ci siamo rivolti esponendo, diciamo, il nostro punto di vista. Ma chiudo dicendo, ci sono tre punti fondamentali che vanno oltre una diversa sistematica operativa quale io l'ho indicato, cioè quale l'hanno indicato i relatori prima di me e alla quale ho dichiarato tutta la mia disponibilità. Primo, l'individuazione degli ordini e dei criteri per il riconoscimento delle società tra professionisti. Questo non può essere che un criterio o una normativa diretta ma concreta, oppure una delega ben precisa che dovrà attuare lo stesso governo. Secondo, l'individuazione, che non può essere ex legge, delle attività riservate. 3, a proposito delle attività riservate, in passato si disse: gli ordini rappresentano le attività tradizionali, le associazioni rappresentano le professioni emergenti. È un criterio che il Dicastero non condivide, per la verità. Il criterio dovrebbe essere di carattere ontologico e non puramente cronologico. Chi c'era già prima ha il sistema ordinistico, chi nasce oggi ha un sistema associativo, che significa non è una distinzione diciamo del tutto formale, mentre invece la distinzione deve essere di carattere strutturale ed ontologico, con tutto il rispetto e per gli ordini e per le associazioni. Terzo, voglio precisare ancora una volta, per quanto riguarda le attività riservate, non si può certo lasciare all'autonomia statutaria e all'autonomia degli ordini delle associazioni dire quali sono le attività riservate e a chi si attribuiscono, se si attribuiscono a questo o quell'ordine o quell'altro ancora. Non può che questo derivare da una disciplina normativa, sia essa delegata o comunque diretta, ma sempre una normativa primaria. Infine, se vogliamo aumentare l'ambito di autonomia degli ordini e per un altro verso delle associazioni, che già però hanno una forte autonomia naturale, essendo associazioni, ma anche l'autonomia degli ordini, non possiamo demandare agli ordini che cosa rimane del loro censimento, e cioè come si possono aggregare e associare fra di loro, perché sono convinto nessun ordine dirà autonomamente: io mi sciolgo e mi associo a un altro ordine, mi inserisco in un altro ordine. Anche questo è necessariamente un punto che, o in via di delega o in via di legislazione diretta, comunque con fonte primaria e non con delega alle autonomie statutarie, associative e via dicendo, necessariamente il Parlamento dovrà decidere. Quindi noi riteniamo, come Dicastero, che nel rispetto di questi 3 punti fondamentali, che hanno bisogno di una disciplina diretta, per il resto, dal punto di vista metodologico, possiamo senz'altro intenderci, possiamo seguire altre prospettive diverse, di costruzione diversa, rispetto nel principio, nel rispetto di questi principi fondamentali. Grazie.
Grazie sottosegretario. Vorrei dare la parola al vicepresidente del CUP, Roberto Orlandi, per un intervento. Chiedo a entrambi gli interlocutori interventi brevi di circa 5 minuti, perché poi ci sarà tempo per un secondo giro per replicare e poi daremo anche in seguito la parola alla platea, quindi ci sarà tempo per ritornare su tutti gli argomenti. Orlandi, naturalmente, posto che dobbiamo ancora vedremo un testo, probabilmente nelle prossime settimane, un testo unificato, un testo corretto. Queste sono premesse che possono indurre a un ipotetico ripensamento della vostra iniziativa di raccolta di firme, o è troppo presto? Cosa eventualmente comunque vi piace o non vi piace di quello che è stato delineato oggi?
Grazie, intanto un ringraziamento agli organizzatori di questa iniziativa. Voglio portare anche i saluti del presidente Raffaele Sirica del CUP, che per problemi personali non può essere presente, avrebbe voluto esserlo. E io credo in sostanza che il convegno di oggi si muove anche sull'eco di quella manifestazione che c'è stata venerdì a Torino, alla quale l'onorevole Mantini ha partecipato e nel quale aveva già anticipato alcune delle cose che oggi ha detto. E io credo che in questo duro confronto che è avvenuto, perché non ce lo possiamo nascondere, io per onestà intellettuale nei confronti di chi ci ha invitati, come mondo delle professioni, non posso nascondere quello che è stato evidente a tutti. C'è stato uno scontro durissimo nel Paese fra il mondo delle professioni e il Governo. Questa è la realtà. Credo che oggi, su questo punto, noi segniamo una svolta importante. Le cose che ci ha detto anche il sottosegretario Scotti, che sono cose nuove, sono dei ripensamenti, credo, rispetto all'impianto iniziale, ma soprattutto su quello che gli onorevoli Mantini e Chicchi ci hanno detto, ci siano delle promesse fortemente positive sui passaggi nodali della riforma. Sono anche positive perché tutti conosciamo l'onorevole Mantini. Non è tanto quello che una persona dice, conta molto anche chi lo dice. e noi tutti sappiamo che l'onorevole Mantini è una persona credibile e coerente, perché lo abbiamo conosciuto in tutti questi anni e abbiamo imparato anche recentemente a conoscere l'onorevole Chicchi, e anche lui si muove su questo solco di credibilità, quindi di cose che vengono dette e rispetto alle quali si cerca di praticarle. Ora io non voglio fare nessuna polemica, tra l'altro, come dire, guasterei questo clima più armonioso che si viene delineando. Però io approfitto anche della presenza del sottosegretario Scotti e della sua cortesia per ricordare, e ricordare è utile per non sbagliare di nuovo, che qui questo momento critico, questo scontro, non l'abbiamo voluto noi delle professioni. Noi la riforma è sicuramente partita male, è partita anticipata dal decreto Bersani-Visco, ma soprattutto è partita con un decreto legge del quale, vabbè, in Italia si fa di tutto, però un decreto legge, dice la nostra Costituzione, si usa per i casi gravi e urgenti. Qui non c'era un'inondazione, una diga non era crollata, lo tsunami non era arrivato, non c'era nulla che sotto il profilo del diritto giustificasse un decreto legge. Non è vero, e lo dirò dopo, che l'Europa ce lo chiedeva, l'Europa non ce lo chiede. Sottosegretario, stia tranquillo, l'Europa non ci impone niente. C'è una risoluzione del Parlamento europeo di ottobre, si chiama risoluzione Eber, che dice, del 12 ottobre 2006, che riconosce ad ogni Paese membro il diritto di emanare regolazioni sulle professioni legate a peculiarità tradizionali, geografiche e demografiche. Quello che ci viene chiesto è che non venga leso il diritto di stabilimento, cioè il diritto di un cittadino dell'Unione di migrare e trasferirsi e stabilirsi nel nostro Paese. Ma noi siamo talmente bravi che i comunitari li trattiamo meglio degli italiani, a loro non chiediamo l'esame di Stato. Quindi noi abbiamo applicato con tanto entusiasmo la norma europea che è più mortificato il diciamo professionista domestico che non quello spagnolo o francese. Allora, si è verificato questo e quando è arrivato il decreto Bersani-Visco noi abbiamo chiesto disperatamente, con umiltà prima e con forza dopo, di essere ascoltati e ci siamo trovati di fronte a un palazzo arroccato, chiuso e sordo. Gli unici rapporti li abbiamo avuti col Parlamento. E io voglio dire, insomma, qualche battuta la voglio fare anch'io. Qualche giorno fa l'onorevole Luxuria ha sottolineato l'importanza che lo Stato si faccia carico delle trasformazioni sessuali a carico del sistema sanitario nazionale dei transessuali. È un argomento che ha la sua attenzione. Subito il ministro referente della sanità ha detto è una cosa buona. Bene, noi chiediamo, noi purtroppo non siamo gay, non siamo negri, non siamo una minoranza, e allora non abbiamo avuto dal governo quell'attenzione che i gay, che gli extracomunitari, che i rom hanno avuto all'epoca. Oggi le cose le vedo un po' cambiate. Anche, mi perdoni sottosegretario, la concertazione, le 42 audizioni, non è il numero delle audizioni che fa la qualità. Io, come presidente della mia categoria degli agrotecnici e agrotecnici laureati, sono venuto a quelle audizioni e sono venuto in un gruppo di presidenti di ordini e ci avete fatto 8 domande. Allora io, mi perdoni, le audizioni a quiz è una novità che finora non avevo visto. Poi il ministro ci ha chiamato e ci ha detto questo è il mio testo, quando gli abbiamo detto ma ministro possiamo concertare sul testo perché si fa così il dialogo, ti presento una proposta, ti do qualche giorno per vederla, ci hanno detto 72 ore e poi il testo è rimasto da novembre all'8 di febbraio, chissà dove, 4 mesi, a noi 72 ore. Dico questo soltanto per dire che cosa?
Roberto, ti interrompo un secondo. Andiamo, prego. Salutiamo vice premier Roberto Rutelli. Francesco Rutelli. Io so che lei si può restare qualche minuto con noi o possiamo...
Dico questo per spiegare le ragioni per i quali il mondo delle professioni ha sentito questo progetto di riforma come qualcosa che veniva contro il mondo delle professioni. E lo abbiamo sentito con disappunto perché non c'è nessuno quanto noi che vuole la riforma, perché noi abbiamo bisogno, necessità di avere strumenti per competere. Noi non abbiamo uno strumento societario per le professioni tecniche, ad esempio, di questo abbiamo bisogno. E allora noi sappiamo che in un paese democratico non si fanno le riforme contro, si fanno le riforme con il dialogo. Il governo, lui deve decidere e lui ha il potere volitivo di farlo, ma nessuno lo esenta dal confrontarsi con gli attori del sistema. Ecco perché noi abbiamo sollevato, poi abbiamo sollevato delle questioni sul disegno di legge. Abbiamo sollevato l'eccesso di delega, è anticostituzionale, l'articolo 76 della nostra Costituzione indica bene cosa si intende come materia delegata. Qui non c'è l'oggetto della delega, l'unico criterio regolatore è il criterio degli interessi pubblici meritevoli di tutela, che vuol dire tutto e vuol dire niente. Abbiamo sollevato anche il problema della violazione delle competenze regionali. Allora, oggi, evidentemente, con le nostre critiche non erano antigovernative, non erano critiche preconcette, erano critiche reali, perché sono critiche che il Parlamento ha sollevato, perché le regioni 10 giorni fa hanno detto, per una serie di motivi, eccetera, comunque hanno detto no al parere negativo al disegno di legge governativo. Questo non voglio dire che il mondo delle regioni, in questo caso, è dalla parte giusta, dico soltanto che c'è un problema che noi avevamo già evidenziato. E poi nel disegno di legge mancano molte cose, non c'è nulla per la modernizzazione, non c'è nulla per la modernizzazione e per internazionalizzare gli studi, e per i giovani, per i giovani noi finora abbiamo visto la tracciabilità dei compensi a 100 euro e il ripristino dell'elenco clienti e fornitori, tutte cose che non... E poi su tutto, insomma, questa lex mercatoria che su tutto aleggia, che tutto deve essere... voglio dire, insomma, dove l'etica non vale più niente, i codici deontologici sono superati, eccetera. Guardate che quando tutto ha un prezzo vuol dire che nulla più ha un valore. E se c'è qualcosa che il nostro paese ha bisogno oggi è di una profonda iniezione di etica anche nella politica. Oggi, ecco perché su queste cose noi ci siamo scontrati duramente. Chiedeva la Cavestri, noi rinunciamo alla raccolta di firme? No, al momento non rinunciamo, noi oggi accogliamo con grande favore tutto quello che l'onorevole Mantini ci ha detto, accogliamo con grandissimo favore quello che il sottosegretario Scotti ci ha detto, ci auguriamo che ci sia un clima nuovo di dialogo fra il mondo delle professioni e il Parlamento, le condizioni oggi ci sono, il salto di qualità di questo convegno è che si passa dal dettaglio, cioè dalla discussione tariffa sì, tariffa no, alla discussione di creare un contesto credibile e condiviso, che è il quadro necessario per la riforma, tutto il resto, come dire, ci si mette d'accordo facilmente, però vogliamo vedere come queste cose si concretizzano. Intanto la nostra macchina organizzativa è a punto, tra l'altro noi domani abbiamo un'importante riunione nazionale su questo, noi partiremo, poi siamo sempre in grado di rinunciarvi, non abbiamo dubbi che tutto questo, ma insomma rimaniamo una specie di vigilanza armata. E io prima di chiudere, già ho parlato credo qualche minuto in più, voglio ricordare a tutti quanto vale il sistema professionale in Italia. In Italia il PIL prodotto del mondo dei servizi professionali, li chiamo così, è il 15,60% del PIL, una quota elevatissima. Il nostro interscambio sui dati Istat non è tragico fallimentare con l'estero, nella media storica in alcuni anni noi esportiamo qualcosina in più, 2-3%, di PIL di servizi, qualche anno importiamo un po' di servizi professionali, noi negli ultimi anni importiamo il 3% circa di servizi professionali, ma voglio ricordare che noi siamo privi degli strumenti per competere. Il fatto che a noi manchino strumenti societari è come tenere un atleta con le gambe legate e poi rimproverargli perché non corre forte. La politica ci sleghi le gambe e noi sappiamo correre. In realtà saltelliamo molto forte anche con le gambe legate. Se ci liberate, come dire, giriamo intorno agli altri. Gli iscritti negli albi sono 1.826.000, quelli effettivamente esercenti un'attività autonoma sono 1.112.000, cioè sono le persone che hanno una posizione IVA aperta e una posizione previdenziale aperta. Abbiamo circa 600.000 praticanti e negli ultimi anni, nella serie storica degli ultimi 10 anni, l'incremento dentro gli ordini è stato di 670.000 unità, cioè il 58% di incremento. Nessun settore economico in Italia ha avuto un incremento del genere, no? Non so se ce l'ha la Cina, ma insomma. Questo porta al fatto che noi abbiamo un professionista su due a meno di 40 anni di età. Allora, tutto questo non configura il modello di un sistema chiuso, non configura il modello dove si dice che il figlio dell'avvocato, soltanto lui è l'avvocato, perché scusate, o sti avvocati si riproducono come i conigli, ma tutti sti figli non ci sono. In realtà i 600.000 giovani che negli ultimi 10 anni hanno fatto accesso al mondo professionale sono più che altro figli di altro ceto sociale, sono figli di impiegati, sono figli di operai, di contadini, che hanno studiato e cercano di elevare
la loro condizione sociale, si impegnano sulle proprie capacità individuali, non chiedono sussidi allo Stato, non chiedono nulla a nessuno. Allora io credo che un governo e un Parlamento serio di questi giovani dovrebbe occuparsi, non punendoli, non sopprimendo, accorpando senza chiedere. Dovrebbe occuparli seriamente, perché queste sono una risorsa importante. E voglio ricordare che i numeri delle professioni sono cresciuti anche quando il paese era in crisi, perché è vero che gli studi nostri sono piccoli, normalmente è vero che ci sono uno o due impiegati, è vero questo, ma è vero che quelli non vengono licenziati. Nei momenti di crisi il professionista non allontana, non chiede lo stato di crisi, non lo può fare, stringe la cinghia e va avanti in attesa di momenti migliori. Ecco, allora io credo che su queste premesse, con le cose che ci hanno detto, credo che noi potremo recuperare un dialogo utile con il governo e con il Parlamento, che è in realtà la cosa che noi abbiamo chiesto finora e che vediamo oggi finalmente con soddisfazione, che viene a delinearsi dalle parole che diceva l'onorevole Mantini. Grazie.
Grazie. Io do la parola, invocando la sintesi, a Giuseppe Lupoi, che invece è sempre molto appassionato durante i suoi interventi e che scalpitava da qualche minuto, quindi insomma... Ed è, come dire, assolutamente coerente con la sua natura. sulla base di quello che abbiamo detto e, come dire, sulla base di quello che dovrebbe essere un progetto di riforma che vi soddisfa, insomma.
Sì, io cercherò di stare nei 5 minuti perché mi pare più giusto dare spazio poi agli altri. Io sono molto veloce, quindi intanto diciamo... Noi come associazioni abbiamo sostenuto e sosteniamo il disegno di legge del governo, perché è quello il vero testo che modernizza il sistema, lo rende più flessibile, è veramente attento agli interessi dei cittadini, introduce principi di concorrenza importanti per tutto il sistema professionale, perché tiene ciò che c'è di buono degli ordini, lo tiene all'interno del sistema, ed è molto ciò che c'è di buono nel sistema ordinistico, ma si giova in modo importante del contributo che le associazioni possono dare all'ammodernamento del sistema professionale italiano. Dico soltanto due cose: giovani al lavoro prima, le associazioni professionali sono il sistema per far entrare i giovani al lavoro in età precoce, 2 o 3 anni prima, si sa. Secondo, formazione. Le associazioni nascono per fare formazione, sono il loro pane. Formazione al di là e al di fuori dai canoni universitari, che hanno la totale valenza ovviamente, ma che per le nuove professioni non sono validi, non sono utili. E soprattutto il concetto del saper fare. Le associazioni danno l'attestato di qualità a chi dimostra di saper fare, non a chi ha fatto corsi di studi che possono essere non adeguati poi al sistema, a ciò che vanno a fare. Ora, se noi dovessimo entrare nel sistema delle riserve professionali, noi vedremmo che alcune professioni hanno delle riserve per il corso di studi che fanno questi signori a laurea e prendono, non le abilita in realtà a fare quel lavoro, perché sono cambiate nel tempo, le riserve sono state ferme nelle leggi, i corsi studi sono cambiati. Il sistema nostro invece, siccome è flessibile, ed è l'altro sistema, per un altro motivo perché noi siamo favorevoli a questa norma, a questa alla nuova legge, il nostro sistema si mette a punto da solo, cosa che non può fare il sistema ordinistico che è statico. Quindi noi siamo favorevoli al disegno di legge governativo, siamo preoccupati della volontà del Parlamento, che ci viene comunicato oggi, di riscrivere il disegno di legge, ma non perché sia perfetto, ovviamente lo stesso sottosegretario Scotti ha riconosciuto che lo sappiamo che ci sta qualcosa da mettere a posto. Non siamo preoccupati perché bisogna precisare delle leggi, alcune delle leggi vanno precisate, non c'è dubbio, alcune norme sulle associazioni vanno precisate, non c'è dubbio. Le società dei capitali, sì, anche lì qualcosina va modificato. Io sono un po', mi fa un po' ridere quando l'amico Roberto Landi si lamenta di non avere società, quando per poterle fare nel campo delle società di ingegneria abbiamo dovuto lottare 10 anni contro tutto il sistema ordinistico. Quindi mi pare che sono stati il sistema ordinistico a non volerle, non è che il Parlamento non gliela ha date. Beh, però sono preoccupato quando invece mi pare di capire, se ho capito male me ne scuso, se si voglia scrivere un nuovo testo che prima di tutto è operazione che abbiamo già visto fare negli anni passati e non ha portato da nessuna parte. Il testo unico fatto al Senato da che fine ha fatto? Il governo non l'ha appoggiato ed è stato lì per tutta la legislatura. E non ha portato a ridurre gli attriti tra le parti, anzi li ha acuiti, perché quando poi si va da una legge di principi, di una legge delega, che è l'unica che si può fare entrare in certi dettagli, i principi si acquistano, non c'è dubbio. E allora sono preoccupato quando, ad esempio, sento dire che per le attività associative, le professioni associative, ci vuole la laurea obbligatoria. È sbagliato. Le professioni nuove, per definizione, non possono avere la laurea obbligatoria, perché sono percorsi formativi che vengono prima dell'instaurarsi di un corso di laurea. Poi, naturalmente, quando si parla di settori limitati, è possibile che sia utile chiedere una laurea triennale, eccetera, ma non è una materia della legge di cui si può interessare la legge generale, e sarà materia dei delegati di ogni singola attività professionale, di ogni singola associazione, naturalmente. Siamo preoccupati quando si vuole rimettere mani al discorso delle tariffe. Io non conosco il problema del patto di quotalite, quindi non entro, perché è una materia che non conosco, me ne astengo. Sottonostro perfettamente però il sistema delle tariffe professionali per le opere pubbliche, posso dire che invece stiamo sperimentando ormai da quasi un anno questo sistema, e cataclismi non ne sono successi, tutt'altro. Quindi la mia preoccupazione viene fuori perché temo che questa idea di scrivere un nuovo testo non porti da nessuna parte, ma per un altro motivo soprattutto. Perché noi, professioni associative, non possiamo attendere ancora tanto tempo, altro tempo, per essere riconosciuti. È un anno che si è insediato il nuovo governo, ancora nulla abbiamo, ed eravamo convinti di avere. A fine settembre entra in vigore la direttiva 3605, che instaura i percorsi formativi in Europa, e noi non ci potremo essere. Non è possibile più che si vada avanti con i tempi, che il Parlamento è sovrano, ha il diritto naturalmente di usare i suoi tempi, di fare le sue audizioni, le sue dispute, ma il Paese ha bisogno di avere delle risposte. E allora io dico, benissimo, se il Parlamento, le commissioni ritengono necessario un approfondimento, è chiaro, non hanno il diritto, nessuno può contestare, probabilmente verrà anche qualcosa di meglio, però intanto facciamo in modo, ad esempio usando lo strumento della legge comunitaria che l'onorevole Bonino sta predisponendo, di stralciare l'articolo 8 con riconoscimento associazioni e inserirlo nel riconoscimento comunitario, che è possibilissimo. Non lo stiamo dicendo da 6 anni, ci viene sempre detto che non si può fare, perché è tutt'uno, tutto si tiene, però quando sentiamo ad esempio che l'avvocatura, forse legittimamente, non voglio dire, chiede un percorso separato, si può fare. Allora ragazzi, mettiamoci d'accordo, se lo chiediamo noi e abbiamo tutti i titoli per chiederlo, perché abbiamo delle urgenze che ormai sono arrivate a scadenza, dovete per cortesia ascoltarci. Noi chiediamo l'anticipazione dell'articolo 8 semplicemente, e poi collaboreremo con totale onestà intellettuale, come abbiamo sempre fatto, a che questa legge vada avanti il più rapidamente possibile. Finisco. Gli ordini dichiarano di avere bisogno della legge, sarà sicuramente vero, ma noi era questione di vita, non è questione di utilità. Mi pare lo si capisca, no? Senza bisogno prima di essere dei geni, quindi prima di tutti la vogliamo noi la legge. Noi temiamo che invece con questo percorso la legge non l'avremo. Ho finito.
Sì. Volevo chiamare a intervenire il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli, che vedo seduto in prima fila, il cui ordine peraltro ha avuto una capacità di autoriforma in questi ultimi anni, anno e mezzo, insomma, piuttosto importante. Prego.
Rischiamo di diventare una compagnia di giro perché parliamo di queste cose da troppo tempo, ma direi che l'occasione è importante e credo non dobbiamo buttarla via, come mi pare non la stiamo buttando via. Il mio pensiero del resto è noto perché l'ho scritto sul Sole 24 Ore, il giorno nel quale è nato questo governo. Ho scritto un articolo nel quale sostanzialmente dicevo: adesso esca una proposta nei prossimi 100 giorni e le professioni e il governo la smettano di avere alibi. Bisogna arrivare a fare questa riforma, perché quando le riforme sono mature, se lasciamo passare il tempo, marciscono come i frutti che sono pronti per essere colti. Il mio pensiero è notissimo e abbiamo cercato anche come Consiglio Nazionale del Notariato nel corso degli anni, ormai negli ultimi 10-15 anni, dopo aver preso un pugno nella pancia dalla relazione dell'antitrust, dall'indagine conoscitiva dell'antitrust, che aveva alcune forzature anche nei nostri confronti, che però poi, vista col senno di poi, è stata anche un sasso nello stagno, ha permesso di riflettere, ha permesso di uscire anche di una tendenziale autoreferenzialità che ciascuna professione ha. Nessuno di noi vuole cambiare le abitudini se non è costretto, e quindi questo è servito per iniziare un cammino che ha portato ad alcune iniziative autonome in attesa che ci fosse la riforma. Noi abbiamo al nostro attivo il fatto che abbiamo assunto delle delibere prima che venisse la legge Bersani in tema di tariffa, dove abbiamo detto che al di là della tariffa legata all'obbligatorietà della funzione, perché siamo dei pubblici ufficiali, che è molto limitata, tutto il resto ovviamente è da stabilirsi in accordo col cliente secondo i parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia. Abbiamo aperto sulla pubblicità. Io ho ricordato spesso che quando ero presidente europeo del notariato i miei colleghi degli altri paesi mi guardavano come un pazzo scatenato, perché avevamo fatto la delibera all'inizio del 2005 parlando di pubblicità informativa, purché fosse popperianamente falsificabile, cioè purché fosse verificabile nella sua verità. Io non posso dire che sono bravo, ma posso dire che cosa, che studio ho fatto, che lingue conosco, che cosa posso fare per i miei clienti. Abbiamo attivato la formazione continua, è stato ricordato dal sottosegretario Scotti la nascita concreta della fondazione, abbiamo imposto i crediti formativi ai notai, ve lo potete immaginare, e abbiamo avuto l'anno scorso 8.000 presenze ai convegni della fondazione. Stiamo lavorando su delle best practice per la qualità. Abbiamo modificato il codice deontologico pensando all'utente, abbiamo l'assicurazione obbligatoria, abbiamo ottenuto la modifica del disciplinare con delle commissioni regionali di disciplina presiedute da magistrati, abbiamo il limite dei mandati, dopo due mandati andiamo a casa, fortunatamente, purtroppo io ne ho ancora uno da fare perché avrei preferito andarmene a casa con questo clima faticosissimo. Abbiamo attivato un pacchetto di borse di studio il cui primo anno sta per partire nei prossimi giorni e che vedrà nel corso di 3 anni 100 borse di studio per giovani meritevoli e non abbienti per oltre 1.200.000 euro. Abbiamo cercato di anticipare quello che la riforma dice in quasi tutti i disegni di legge che sono stati presentati in Parlamento, compreso quello del governo. Ho scritto 3 giorni fa a Mastella dicendogli: Ministro, abbiamo troppe sedi scoperte, mettile a concorso, fai un concorso all'anno, chiudi la questione della tabella, cioè della riforma della pianta organica, dove il numero dei notai potrà aumentare di qualche centinaio di unità. e abbiamo dimostrato, e poi smetto di parlare dei notai, responsabilità in questo anno e mezzo, perché non è che sia stato un anno e mezzo in cui siano state tutte carezze, al di là della legge Bersani e di qualche altro provvedimento. Abbiamo perso gli autoveicoli, abbiamo perso la cancellazione delle ipoteche a fine a estinzione del mutuo. Tutto questo significa il 10% degli introiti della categoria. Quindi governare una categoria e far mantenere ad una categoria un atteggiamento di carattere istituzionale, di confronto nelle sedi istituzionali, non è facile. Qualche strappo nel corso di quest'ultimo periodo certamente non ha giovato, perché, lo ha ricordato Orlandi, vedere un decreto legge improvvisamente dalla sera alla mattina, io l'ho ricordato, portavo all'altare mia figlia e avevo i giornalisti in chiesa che aspettavano la fine della cerimonia per chiedermi che cosa ne pensavo del decreto Bersani, quando il Presidente del Consiglio ci aveva detto alla fabbrica del programma che ci avrebbe consultati. Queste cose evidentemente non fanno bene, però non fa bene vedere l'antitrust che ci convoca e fa una serie di audizioni scordando completamente quegli elementi, il decoro, l'etica, il senso complessivo della presenza delle professioni in una società che deve servire da raccordo tra il cittadino, le imprese, le famiglie, le istituzioni e l'ordinamento, e fa dei ragionamenti di un economicismo puro che dal nostro punto di vista chiaramente sono persino irritanti, anche se si comprende l'aspetto di spinta verso una maggiore concorrenza, verso una togliere le incrostazioni che stiamo cercando di assecondare. Ma io non sono abituato a recriminare. In politica non si può essere né velleitari né rinunciatari, bisogna essere realisti. E siccome siamo al 22 di maggio, qui dobbiamo confrontarci e vedere che cosa possiamo fare, perché la politica, come è stato detto bene all'inizio, è l'arte del possibile. Io credo che sia Mantini che Chicchi, nelle loro introduzioni, ci abbiano voluto dire: se non cambiamo metodologia di approccio, la riforma non si farà né ora né mai in questa legislatura, perché ci sono una serie di nodi che vanno affrontati e risolti, e i nodi o si sciolgono con l'aiuto di tutti oppure si tagliano, come fece Alessandro Agordio. Ma tagliare i nodi crea delle lacerazioni che il Parlamento, il Governo non vogliono e non sono in grado di fare, perché altrimenti l'avrebbero già fatto. Allora io credo che sia utile la proposta, che è quella di ridurre via via i punti che sono più delicati per poter procedere. Ne sono stati indicati e io credo che siano corretti. Primo, le troppe deleghe, evidente che spaventano. È vero che ci sono dei riferimenti, è vero che ci sono i principi, però poi siamo tutti abbastanza adulti per sapere che in sede di applicazione le deleghe qualche volta vengono anche tirate un po' per la manica, e quindi qualche eccesso qualche volta è stato fatto, e quindi spaventano certamente. Se si riesce a ridurre, come è stato detto, su alcuni punti, lo ha detto il sottosegretario Scotti, l'avete detto Mantini e Chicchi, e a precisare meglio, non dico realizzando una legge quadro, perché non credo che possiamo mettere assieme il disegno di legge del Governo e le proposte parlamentari realizzando una legge quadro come era negli auspici di legislature precedenti, ma comunque colmando fin d'ora alcuni punti che possono creare preoccupazione, credo che facciamo già un passo avanti importantissimo. Secondo, sul ruolo delle regioni credo che non dobbiamo avere dubbi. Non è possibile che abbiano un ruolo ordinamentale, non esiste proprio in un paese serio. Avranno un ruolo relativo a promozione di iniziative nel campo economico e così via, ma credo che su questo dobbiamo cercare di fare molta chiarezza. Terzo, il tenere conto di alcune specificità, perché è chiaro che una legge che riguarda tutto l'ordinamento delle professioni ordinistiche e di quelle non regolamentate, che certamente devono trovare, oltre alla modernizzazione degli ordini, anche cittadinanza, perché poi il come, i crodus si salta, ma dobbiamo trovare il modo di dare cittadinanza. Lui poi dice, per noi è questione di vita o di morte. Sì, è vero fino a un certo punto, perché le associazioni stanno sviluppandosi e proliferando notevolissimamente anche senza bisogno della riforma, ma io sono il primo a dire che è necessario radicare in un quadro normativo certo questo fenomeno in grandissima crescita. Però anche dentro gli ordini ci sono alcune specificità forti che distinguono le professioni giuridico-legali, le professioni di tipo tecnico, le professioni di tipo sanitario, che non possono essere affrontati con una cappa di piombo che deve valere per tutti allo stesso modo. Ecco che la disponibilità, io direi che la strada degli stralci è sbagliata, perché se cominciamo a fare stralci, tutti vorranno gli stralci. Parliamoci chiaro, io per primo chiederò lo stralcio. Ma se all'interno del quadro generale riusciamo ad introdurre un tasso di elasticità e quindi di rispetto delle specificità dei settori, per non dire delle professioni, sul tema delle società, sul tema delle tariffe, sul tema dell'informazione, credo che alla fine riusciamo ad uscirne. Quarto, sulle sovrapposizioni, le indicazioni di Mantini mi sembra e ci permettono di far qualche utile passo avanti. E io dico l'ultima cosa, proprio l'ultima. Io, molti dei miei colleghi presidenti, credo che molti forse nel mondo politico, forse preferirebbero giocare al rinvio. Io dico che sono fortemente contrario ad ogni politica di rinvio, perché penso che dopo oltre 15 anni di cui parliamo di queste cose e un confronto che si è sviluppato attraverso proposte di legge ormai molto articolate, con grandi approfondimenti, proposte che sono state effettuate dalle maggioranze e dalle opposizioni che sono state intercambiabili. Tra l'altro Mantini nella scorsa legislatura fece un'operazione politica di grandissima onestà intellettuale. Disse: se una certa vicenda normativa proposta dall'allora maggioranza va avanti, noi siamo pronti a collaborare perché bisogna chiuderla questa vicenda. Poi ci furono modifiche, sfumature, problemi, eccetera. Io credo che dobbiamo andare avanti, perché la conclusione di questa vicenda porterà vantaggi non solo al paese, ai giovani, alle imprese, alla nostra capacità di competere a livello europeo e mondiale, ma porterà vantaggi anche alle professioni che usciranno da questo stato nel quale ci sentiamo dire che noi non vogliamo la riforma e quindi siamo, come dire, bastonati e anche qualcos'altro nel momento in cui le cose non si concludono. Allora io, ognuno deve dire quello che è pronto a fare. Io sono pronto, come ho già detto, a chiudermi in conclave a Viterbo, a buttar via la chiave con chi vuole e a venire fuori quando abbiamo risolto i nodi per portare in Parlamento una soluzione condivisa. Basta che mi chiamiate.
Grazie mille. Nel dare la parola al vice premier Francesco Rutelli per il suo intervento, volevo semplicemente sintetizzare come ha potuto, come dire, sentire in questi minuti, insomma in questa buona mezz'ora che è stato con noi, c'è un forte interesse, una forte spinta ad avere questa riforma, ad averla presto. Certo, ci sono, come dire, interessi contrapposti, ci sono obiettivi che non sempre trovano una giusta sintesi. Ecco, io volevo capire da lei qual è l'impegno del governo a questo punto e in questo senso questa iniziativa Professionisti Democratici come si inserisce, cioè se è uno strumento, come dire, un'occasione di ascolto o, come dire, un laboratorio per lavorare e per, come dire, giungere finalmente a una conclusione di questa vicenda che ormai va avanti da oltre un decennio. Grazie.
Grazie, vi ringrazio molto, partecipo ancorché brevemente, molto volentieri, e cercherò di fare delle considerazioni, posso dire, più politiche, cioè di prospettiva politica e del ruolo dei nostri interlocutori e il mondo delle professioni, che non, diciamo così, formale a nome del governo. E quindi vorrei inquadrare queste riflessioni, necessariamente brevi, in un obiettivo fondamentale che penso condiviso dalle relazioni di Mantini e di Chicchi, credo dall'intervento di Scotti, e che comunque, insomma, rappresentano una riflessione che, accettate, vi porto con molta franchezza. Noi abbiamo un obiettivo di fondo, che è modernizzare questo Paese. Una legislatura non può passare senza che si siano prese le decisioni fondamentali riguardanti una serie di riforme impellenti per l'economia, impellenti per la modernizzazione e l'efficienza della vita collettiva, delle professioni, della efficienza dei servizi che vengono prestati nel privato come nel pubblico. Dobbiamo rendere questo Paese più libero, nel senso di più responsabile, e dunque abbiamo bisogno di un coinvolgimento di forze vive. Ho ascoltato interventi e rappresentativi e costruttivi assai interessanti in questo processo. Non si può andare avanti con una linea di rinvio, perché il Paese non lo comprenderebbe. Soprattutto è un fatto negativo nel contesto con cui ci misuriamo. Il contesto, non devo ovviamente illustrarlo a voi, prevede una situazione nel nostro Paese in cui circa 5 milioni di persone gravitano come attività di lavoro sulle professioni, ordini, collegi, nuove professioni. Abbiamo all'incirca il 60% del PIL, e attenzione, in Europa si va verso il 67% della forza lavoro che agisce nei mondi professionali. Abbiamo una esigenza fondamentale: il fatto che sia fallita la cosiddetta strategia di Lisbona, o meglio, che non abbia centrato i suoi traguardi, non vuol dire che gli obiettivi che essa si proponeva e ci proponeva fossero meno rilevanti e debbano essere derubricati. La strategia di Lisbona collega la modernizzazione con le nuove tecnologie, con quello che si chiama in generale la crescita dell'economia attraverso la conoscenza. Nell'insieme ci misuriamo con una trasformazione dirompente nell'arco di una generazione di vita, di professioni che hanno vissuto per secoli. Questo poi è il punto. Sapendo che qui ci sono, fatemi fare solo un riferimento, se ne potrebbero far tanti, il rapporto tra professioni intellettuali, autori e mondi professionali che fanno riferimento alle tecnologie, all'informatica, ci fa comprendere da solo, e l'intreccio con le diverse professioni che qua dentro sono rappresentate, ci fa riflettere come in una generazione è cambiata la visione delle professioni liberali con cui le nostre società si sono misurate per secoli. La loro posizione nella società, la loro funzione, e dunque siamo interpellati fondamentalmente da questo. Allora, il quadro in cui noi ci muoviamo è, riassumo veramente solo per titoli, quello di chi vuole dare più qualità al lavoro professionale, far stare in un quadro europeo ed internazionale meglio i nostri operatori delle professioni, dunque perché siano più competitivi, perché gli elementi di garanzia per il cittadino, per l'utente, che chiamiamo etici o riferimenti professionali all'etica delle professioni, si incontrino con le attese crescenti di utenti, consumatori e clienti cui queste professioni si rivolgono. Come si fa fronte ad un cambiamento così grande? Ma si può far fronte soltanto con la collaborazione, quindi con una partecipazione che esca dagli steccati di un governo che decida illuministicamente da solo. Mi pare che avete ascoltato la volontà di fare le riforme, di farle il più possibile in maniera che sia frutto di ascolto, di dialogo, di costruzione comune e una disponibilità delle organizzazioni professionali a partecipare a questo processo di cambiamento, consapevoli che non si può lasciare quello che c'era prima, quello che abbiamo ereditato. Altronde, in gran parte dei casi questo sta avvenendo per via, diciamo così, autonoma sulla pressione dei fatti esterni, primo tra tutti la regolazione concorrenziale europea. Quindi lavoro comune, se vogliamo crescita e modernizzazione. In Parlamento, quindi questo vuol dire, per essere chiari, che la delega può essere ridefinita, riprofilata, anche secondo quello, per certi aspetti ridimensionata, in base a quello che anche oggi avete ascoltato. Sistema duale, ordini riformati e, ove possibile, unificati. Questo non è male in sé, ci sono situazioni nelle quali si può pensare ad aggregazioni degli ordini tradizionali, diciamo novecenteschi, e allo stesso tempo riconoscimento in forma associativa delle nuove professioni laddove in possesso di statuti democratici, elementi di deontologia e di formazione permanente che vanno incontro alle attese e alle aspettative della nostra società. Anche le nuove professioni debbono essere responsabili nei confronti degli utenti. Crescita di società professionali ed interprofessionali, questo è indispensabile nel mercato dei servizi che è globale e europeo, in particolare sostegno alle società di servizi che operano, apro una parentesi, in mercati esteri significativi, in mercati esteri rilevanti, disponibilità prudente per il socio terzo di puro capitale, soprattutto in alcune categorie laddove si rischi la perdita totale di indipendenza e di autonomia di giudizio, perché evidentemente muterebbe la condizione di responsabilità in alcune circostanze. Quindi anche qui flessibilità e intelligenza nella visione d'assieme. Formazione permanente, l'ho già evocata, è ovvio che nessuno che venga, che prenda un'abilitazione professionale, chiamatela come vi pare, a 22 anni, e pensi di portarla avanti in un mondo che muta in termini e tempi travolgenti, se la porta ai suoi 68 pari pari. Siamo tutti consapevoli che questo è un tema serio. Lifelong learning non significa, non è una brutta parola, può darsi, ma è una verità concorrenziale ed è un dovere di servizio ai cittadini, agli utenti. Si può entrare in un albo o in un altro elenco, ma se ne deve anche poter uscire al di fuori di una garanzia dignitosa per il pubblico. Più attenzione per i giovani, ho sentito accenti giusti su questo, evidentemente significa che ci vuole un diritto a compensi equi, a tirocini differenziati e in alcune circostanze più brevi, e anche attenzione a certe forme di precarietà. Anche i professionisti debbono, attraverso un impegno collegiale che passa attraverso le loro rappresentanze ed una responsabilità del pubblico, dello Stato e del sistema territoriale, debbono farsi carico del fatto che se la nostra società spinge ad esempio una donna che inizia un lavoro professionale per poter esistere in quel lavoro professionale ad avere il primo figlio dopo i 40 anni, questo non va bene. Un sostegno alla maternità. Quando parliamo di famiglia parliamo anche di questo, quando parliamo di crisi demografica parliamo anche di questo, quando parliamo di spostamento in là dell'età nella quale si entra nel mondo del lavoro e si ha la capacità di formare una famiglia, parliamo anche di questo, e penso che questo appartiene ad una responsabilità congiunta del pubblico e delle categorie professionali. Più garanzie per cittadino in quanto utente, cliente, copertura assicurativa per gli errori professionali, organismi disciplinari distinti non coincidenti necessariamente con i consigli degli ordini, pubblicità informativa, più apertura in generale a garanzia del cittadino. Parliamo sempre di fiducia della cittadinanza ed è giusto nei confronti della politica, è giusto, però la politica si trova periodicamente ad essere verificata, si viene mandati via dal voto popolare, è giusto che ci siano opportunità per la cittadinanza nei confronti delle prestazioni che vengono date attraverso la qualità delle prestazioni stesse, e ripeto, un sistema di garanzie più trasparente, migliore per cittadini e utenti. Su più concorrenza ho detto, superata la questione dei minimi tariffari obbligatori, penso che si possa andare a tutta una serie di soluzioni tecniche, Pierluigi le ha avanzate a sua volta, non ci voglio ritornare perché sono troppo tecniche. Anche qui attenzione alle riserve antiche, vanno riviste senza cancellare quelle esclusività necessarie per alcune situazioni, che sono situazioni che qualunque persona di buon senso e qualunque persona che ha competenza tecnica sa non può essere messa su un mercato deregolato che può portare conseguenze difficilmente sostenibili anche qui per gli utenti, non soltanto per gli operatori. Deduzioni fiscali per chi fa ricerca, autonomia inquadrata in questo contesto anche di maggiori responsabilità qualitative della previdenza delle casse professionali. Insomma, in una parola e concludendo questa carrellata di riflessioni, perché vi faccio questo elenco per me di principi su cui a mio avviso si può trovare una larga convergenza? Perché parto da quello che vi ho detto all'inizio, dobbiamo creare una condizione di condivisione per la riforma, per le riforme e soprattutto per la modernizzazione. Lo dico con un interesse politico. Qual è il nostro interesse politico? È quello che per il centro-sinistra noi non vinceremo le elezioni senza il consenso comunque significativo delle piccole imprese, del lavoro autonomo, del lavoro professionale. È un fatto molto semplice, un fatto vorrei dire quasi aritmetico. Se il centrosinistra si disponesse, facendosi considerare come un avversario di ceti, categorie, mondi che producono ricchezza, qualità dei servizi nel nostro paese, sarebbe condannato ad essere minoranza, evidentemente. Non è questo il nostro obiettivo. Noi dobbiamo sfidare, in un certo senso, le condizioni date perché questo consenso sia un consenso riformista, consenso volto al cambiamento, volto a quei mutamenti che sono nell'interesse generale. Ecco perché io penso che l'obiettivo di dar vita ad un partito democratico, qui ripeto non parlo come governo ma come esponente politico, non può che essere che diciamo contemplare sin dai suoi primi passi un largo coinvolgimento di forze rappresentative anche dei mondi. Io non intendo arruolare associazioni, credo molto all'autonomia associativa naturalmente, però vorrei vedere partecipare mondi qualificati che vengono dalle associazioni perché concorrano a ridefinire meglio una prospettiva riformatrice e partecipata in cui coloro che sono parte dell'associazionismo, ma comunque persone, cittadini, donne, uomini che hanno una storia, che hanno delle esperienze, delle convinzioni, possano partecipare a questo disegno politico. Quindi nel rinnovare da parte mia, qui c'è il mio consigliere, purtroppo un avvocato, quindi sono cose che non tutte le ciambelle riescono col buco, il mio consigliere politico Alberto Gambino, che ha incontrato vari, no dico purtroppo, nessuno è perfetto, che ha incontrato un certo, non solo avvocati, viva Dio, ma direi tanti, tanti rappresentanti nella sua qualità di consigliere politico mio a Palazzo Chigi. Io penso che ci serva molto, quindi come vedete ho fatto una riflessione interamente politica, mi perdonerete, io penso che ci serva, forse a questo serviva almeno in parte di oggi, ci serva moltissimo un'associazione, più associazioni di professionisti che concorrono alla nascita del Partito Democratico, che concorrono a dare, così come delle altre forze del centro-sinistra, così come le altre forze, cioè che concorrono a formare l'orientamento informato e partecipativo di questa grande sfida. Proprio perché, per riprendere l'espressione dell'amico Piccoli, noi non vogliamo fare la scelta di Alessandro a Gordio, non vogliamo neanche che si faccia un altro nodo in più al giorno. Ecco, il punto di fondo è: non vogliamo arrivare lì con la spada che tagli l'unico maxi nodo, e non vogliamo che di notte, come Penelope all'incontrario, ci siano aggrovigliamenti di nodi ulteriori, e non vogliamo neanche fare come Salomone, cioè che alla fine ci dobbiamo trovare e costringere voi a fare come Salomone, costringere quindi a buttare, tagliando in due la creatura. Ecco perché io penso che ci sia una circostanza molto interessante sul piano politico di chi, volendo, liberamente, associativamente, dica: mi interessa questo percorso politico, mi interessa questo processo politico, non voglio impegnare le mie associazioni, ma voglio portare la mia esperienza di leader o di rappresentante o di, comunque, di persona che opera nei mondi professionali, per fare in modo che questa forza, che si candida ad essere la forza, diciamo, fondamentale per fare le riforme nel nostro paese, incorpori nella sua piattaforma, nel suo gruppo dirigente, nella sua sensibilità politica, economica, sociale, le istanze che oggi in questa sala, largamente, perdonatemi se ho arbitrariamente interpretato alcuni dei presenti che non ci pensano per niente di aderire al Partito Democratico, ma sarete indulgenti. La partecipazione diretta, secondo me, è la migliore modalità, la migliore ricetta per contare, farsi ascoltare, e anziché intervenire all'indomani mattina di quella notte in cui è stato fatto un provvedimento, concorrere dalla sera prima. Per questo vi ringrazio molto e vi auguro buon lavoro.
Bene, mi pare che ci siano diversi presidenti e non che hanno fatto richieste di intervento. Credo, Laura, che
abbiamo una decina di interventi.
Interventi quindi, di 5 minuti, brevi.
Sì, al massimo 5 minuti, perché sennò più che altro non riusciamo a dare la parola
certo
a tutti
ritmo.
E mi spiacerebbe molto.
Confidiamo su di te.
Sì, speriamo. Allora, aveva chiesto di intervenire per primo il dottor Sgromo della Cassa Forense. Gli do subito la parola e breve e conciso.
Sarò concisissimo, proprio perché devo scappare pure io. Francamente, l'intervento dell'onorevole Rutelli mi ha, non dico sorpreso, ma quasi sconvolto, perché non riesco a capire come questa sua predisposizione, che non è predisposizione strumentale, ma certamente fornita da un'onestà intellettuale forse non comune, abbia consentito al suo collega Bersani, quella fatidica notte, stranamente quella fatidica notte, di sconvolgere il mondo delle professioni. Io che per un'intera vita ho dedicato la mia attività istituzionale al mondo dell'avvocatura, non ultima quella di natura pensionistica, quasi volesse andare io in pensione, Gigino Scotti mi conosce già da tantissimo tempo, rimango alquanto perplesso e in qualche modo devo un po' chiedere scusa al collega Mantini, perché, ricevuto tra fischi inauditi a una famosa assemblea del Consiglio Nazionale Forense, del Congresso Nazionale Forense, perché poverino cercava, al pari dell'improvvido Ligotti, di giustificare quel provvedimento in un'assemblea che in quel momento era accalorata da ben altri problemi, il collega Mantini, con la sua onestà intellettuale, cercava sempre di dire: c'è sempre tempo per intervenire, per ottenere delle modifiche. Ahimè, quell'improvvido provvedimento, nonostante la bellissima predisposizione onestamente intellettuale, con onestà intellettuale dell'onorevole Rutelli, è diventata legge dello Stato. Ed il Consiglio Nazionale Forense, così come gli altri consigli nazionali dotati dopo 50 anni di un codice deontologico del quale io sono stato modestamente coautore, ha impiegato 5 minuti per disattendere tutti i problemi insorti in materia di pubblicità. Io ho sentito stasera con grandissima meraviglia e con immenso piacere, forse di un ravvedimento, che l'unico modo è la pubblicità informativa, non certo la pubblicità comparativa, della quale compresi i nostri figli hanno fatto abuso nel giro di 2 mesi una volta appreso quella licenza determinata dal decreto Bersani. Ed allora forse siamo ancora in tempo, siamo forse ancora in tempo per porvi rimedio.
I nostri figli sono vittime della pubblicità di Bersani.
No, ho detto una cosa, i nostri figli, compreso il mio, sì, ha preso il decreto Bersani, si sono scatenati nel fare non pubblicità informativa, ma per usare siti, per io che sono un papà premuroso.
Cioè, mentre prima non li usavano.
No, mi dispiace perché tu sei un avvocato non di primo pelo e sai benissimo che la pubblicità comparativa era vietata, c'erano i procedimenti disciplinari. Adesso la pubblicità comparativa è un problema che non esiste. Mi sono spiegato? No, e ti prego di consultare i siti.
No, perché il testo Bersani, perché poi riconosce, per carità, è tutto molto chiaro, io mi scuso questa interruzione, ma diamo a Cesare quel che di Cesare, sì, e anche sì, a Pierluigi che si chiama come me, punto, sì, poi quel che è il suo, no? Dice che la pubblicità si fa sotto il controllo,
esatto,
di veridicità e trasparenza fatto agli, sì, ordini. No, scusami, cosa che invece prima non era scritto da nessuna parte.
Che cosa?
E tuo figlio, se faceva pubblicità, no, prima del decreto Bersani, nessuno gli faceva nulla.
Che
dopo allora, il decreto Bersani, gli ordini invece possono intervenire se il messaggio,
no,
è un messaggio.
No, mi dispiace,
no,
io l'ho,
no,
scritto,
no, no,
con l'articolo 17 del codice, non è così.
Guardate. Va bene
io non voglio entrare in polemica.
No, ma polemizziamo pure, perché sul decreto Bersani l'unica cosa su cui si può discutere è l'eliminazione delle tariffe minime, che poi non sono state eliminate in tutti i campi. È l'unico, perché chi invece si contrappone sulla norma sulla pubblicità e sulla norma sulla società, sulle società professionali,
allora,
sappia che si contrappone,
sì, sì,
anche
prego,
per intero,
no,
all'attuale maggioranza,
no, no,
e alla legge che faremo.
Io ti prego,
cerchiamo
di consultare il codice, no, deontologico prima del dicembre del 2006 con il codice deontologico applicato e modificato dell'avvocatura dopo dicembre 2006. Dopodiché possiamo discutere. Cioè non accetto che venga posto in dubbio tutto ciò che è scritto. Il decreto Bersani è stato un decreto, diciamo così, giustamente non so da chi ispirato, ma penalizzante per l'intera categoria. Io ho a cuore il problema, quando parlo dei miei figli, ho a cuore il problema dei giovani, ho a cuore il problema di coloro che non hanno raggiunto neanche i 40 anni, perché dire, come diceva il collega Chicchi poco prima, scherzavamo, che eravamo in pochi negli anni 60 a laurearci a 22 anni. Purtroppo, il limite d'età non è quello di 22 anni, ma è quello di 30 dell'accesso del mondo del lavoro. Cioè è completamente cambiata tutta una filosofia. Però io volevo dare atto soltanto di un fatto ed augurarmi che questa apertura che fa il Partito Democratico, assolutamente per la prima volta da noi ascoltata, mi sono spiegato, può dare la stura, mi sono spiegato, ad una collaborazione fattiva per far sì che si ponga rimedio ai disastri di una improvvida iniziativa legislativa. Qua dentro il collega Orlando lo sa, del GUP, che ha detto medesime cose. Io invece, per quanto riguarda,
sì, le chiedo però di stringere, perché sennò non ci non possiamo fare tutti gli interventi previsti.
No, sono 2 minuti previsti, perché
no,
hanno
sì, ma ne sono passati quasi 10, quindi la chiedo di stringere.
Allora,
solo
10
questo,
perché il collega Mantini non ha avuto l'amabilità di farmi parlare. Volevo dire solamente questo, che per quanto riguarda la previdenza, se andiamo a controllare le nostre casse privatizzate, noteremo che è aumentato il numero degli iscritti, ma che è diminuita la qualità del contributo. Una ragione ci deve essere. Vi prego, di valutarla da voi stessi, e la ragione sta proprio in questi provvedimenti che eliminano la cultura, la professionalità e la diligenza. Noi siamo sempre aperti al dialogo e al confronto, però vorremmo essere ascoltati. Grazie.
Grazie. Vilma Iariva ha chiesto di parlare. No.
Buonasera, sono Vilma Iaria, presidente dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Stasera sono qui quale componente della Commissione per la riforma sull'ordinamento di Confprofessioni. Onorevole Mantini, mi compiaccio. Stasera ho sentito un onorevole Mantini che avevo sentito tanto tempo fa. Hanno parlato di ravvedimento operoso. Ben venga il ravvedimento operoso. Lei sa, noi abbiamo depositato, ancora non siamo venuti in audizione, abbiamo depositato un documento perché era la nostra giornata, ma poi siete stati impossibilitati ad audirci per questioni parlamentari, di votazioni parlamentari. Lei sa che la Confprofessioni, che rappresenta 15 sindacati di natura ordinistica, non ha condiviso il disegno di legge del CUP e ha ritenuto di rielaborare il testo Mastella-Mantini. Noi lo chiamiamo Confprofessioni, ma ci siamo esercitati con diligenza a mettere insieme tutti i disegni di legge che sono stati depositati in Parlamento, perché riteniamo che la riforma debba avvenire, e così come diceva il notaio Piccoli, noi siamo disponibili, la vogliamo e la vogliamo con immediatezza. Basta giocare sulle intenzioni. Il professionista ha un nuovo status. Anche noi prendiamo atto, e anche qui condivido col notaio Piccoli, prendiamo atto che l'utente è al centro dei pensieri di tutta la comunità, e noi lo siamo e noi lo condividiamo, però nel condividerlo vogliamo dire sia attento l'utente, che molte volte in nome di presunte regolarizzazioni non vengono poi considerati molto gli interessi del medesimo. Noi ci siamo uniti con i ragionieri, per cui ecco che l'accorpamento l'abbiamo fatto. Abbiamo il codice etico, facciamo la formazione, siamo stati primi, abbiamo l'obbligatorietà dell'assicurazione, ci potremmo dire quasi calati nella riforma Mantini. Abbiamo nel nostro documento evidenziato un paio di cose. Allora, ben venga, sicuramente le regioni debbono interessarsi delle professioni, e il problema dei giovani è un problema serio. Onorevole Mantini, però parliamoci francamente, i giovani non debbono dormire sui banchi delle università, perché vede, se un giovane va a 40 anni nel mondo del lavoro, dobbiamo capire se si è laureato a 22 o se si è laureato a 30. Allora, intanto cominciamo a regolamentare questa parte, che è molto importante. Poi ben venga sicuramente l'introduzione di una borsa di studio a favore di un praticante, perché io non vedo altro che una borsa di studio, perché il praticantato, almeno per quanto ci riguarda, peraltro noi abbiamo un obbligo comunitario che prevede il praticantato, per cui non si può abolire. Abbiamo fatto un progetto dicendo introduciamolo al terzo anno del primo livello universitario, in maniera da abbreviare il percorso, e questo è un progetto che peraltro già Guerzoni aveva esaminato e aveva ritenuto progetto da prendere in considerazione. Però parliamoci anche con grande franchezza, i giovani ma anche gli anziani, le professioni non pesano sullo Stato. Le professioni, onorevole Mantini, non possono andare in malattia. Le professioni, mi è piaciuto l'onorevole Rutelli, ha parlato di maternità, è vero, ma evidentemente siete lontani ancora dal mondo delle professioni. Volentieri contribuiamo con chi vuole creare un laboratorio che conosca bene le professioni. Una professionista non può andare in maternità, perché quando torna non può stare 24 mesi come fanno i dipendenti, perché quando torna nel suo studio non trova più clienti. Gli incentivi noi non li abbiamo, abbiamo dovuto organizzare i nostri studi, onorevole Mantini, per aiutare l'ammodernamento dell'amministrazione finanziaria. Non abbiamo avuto incentivi, non abbiamo fondo perduto, non abbiamo 488, abbiamo fatto tutto e lo abbiamo fatto con grande sacrificio. Allora ben venga questa apertura, che mi auguro che sia l'apertura di tutto l'arco, di tutto il Partito Democratico, e non sia uno specchietto per le allodole, ma io ho fede e fiducia, quindi credo che finalmente il Partito Democratico nascente si è accorto che le professioni sono un punto importante. Volete una mano? La Confprofessioni è al vostro fianco. Volete una mano? Siamo pronti a collaborare. Volete una mano e fate seriamente? Sediamoci intorno a un tavolo serio e discutiamo da domani. Volete farvi campagna elettorale perché siamo alla vigilia delle elezioni amministrative? Non ci trovate disposti. Grazie.
Dunque do la parola a Zao Cevoli, che è il presidente dell'Associazione Nazionale Archeologi e quindi può parlare, come dire, a nome delle associazioni e anche di un giovane delle associazioni.
Sì, innanzitutto ringrazio l'onorevole Mantini per l'invito. Ho già avuto occasione di partecipare al convegno a Milano sulla riforma delle professioni alla Camera di Commercio, e quella dell'archeologo, come ho detto anche lì a Milano, è una situazione che ha del paradossale. Io sentivo parlare di alcuni temi come quello della maternità, giustamente ha sollevato il nostro ministro Rutelli, nostro in quanto siamo appunto archeologi, e la situazione dell'archeologo è paradossale. Noi abbiamo tutti i requisiti definiti all'interno della disegno di legge per la riforma delle professioni. L'archeologo è una professione intellettuale che tutela interessi generali sanciti dalla Costituzione, articolo 9, la tutela del patrimonio culturale, e abbiamo anche un'altra caratteristica: il nostro utente è soprattutto pubblico. Questo perché in Italia si è creata una situazione paradossale con la nascita del Ministero dei Beni Culturali. Nel 1975 l'istituzione del Ministero dei Beni Culturali prevedeva tre figure, che erano quella del soprintendente, dell'ispettore, cioè il funzionario che ha una zona vasta, e di un archeologo di base che fa il lavoro sul campo. Il lavoro scientifico, l'archeologo è un professionista, laureato, spesso anche specializzato, spesso anche con dottorato. E con l'istituzione del Ministero sono stati assunti nel 1978 la maggior parte degli archeologi italiani attuali. Lo Stato italiano riconosce come archeologi solo i 250 dipendenti del Ministero per i Beni Culturali, che hanno un'età media di 55 anni e quindi sono molto prossimi alla pensione. Dal 1978 ad oggi i concorsi, insomma, si contano sulle dita di due mani, compreso l'ultimo concorso, che certamente va a risolvere un problema, la mancanza di dirigenti, ma con 10 posti di archeologo, un concorso che si è fatto adesso, certamente si provvede al problema dei dirigenti, ma non si risolve il problema dei professionisti di base, che sono migliaia in Italia. Basta fare un semplice calcolo. Dividendo il numero di archeologi per la superficie dell'Italia, abbiamo che ogni archeologo italiano pubblico, l'unico, ripeto, esistente per legge, ha una superficie di circa 1200 km quadrati da controllare. Già solo questo dato ci fa rendere conto che al di là di questi archeologi si è creato una grandissima quantità di professionisti esterni al Ministero dei Beni Culturali, che lavora certo sotto la supervisione scientifica del Ministero. Allora, questi professionisti non hanno mai avuto un albo, non hanno mai avuto un ordine professionale, non hanno quindi mai avuto alcuna forma di tutela della loro professione. Allora, certo non chiediamo di essere assunti tutti al Ministero, sarebbe impossibile, chiediamo appunto di rientrare nella riforma delle professioni. E purtroppo è un paradosso la nostra situazione, perché io sento spesso parlare, proprio qui in un altro convegno abbiamo partecipato, nuove professioni da regolamentare, vecchie professioni da deregolamentare, e noi siamo una vecchia professione da regolamentare, cioè siamo sfuggiti un po' a tutti in questi ultimi 30 anni. Quindi io spero che questo invito, che è il secondo, ripeto, ero presente anche già a Milano, sia di buon auspicio. Abbiamo letto con molto interesse la proposta del il disegno di legge e credo che rientriamo in tutti i parametri stabiliti. Per alcune cose si potrebbe discutere, per esempio l'esame di Stato potrebbe essere una soluzione anche per noi, un albo, un'associazione di categoria. Come criterio minimo noi abbiamo certamente, questo l'abbiamo stabilito al primo congresso nazionale che abbiamo fatto a Pompei con 150 delegati in rappresentanza di circa 1500 soci dell'associazione, quindi un buon numero rispetto al totale stimato degli archeologi italiani, è il criterio minimo è il 3+2, cioè la laurea specialistica o la vecchia laurea quadriennale più un necessario periodo di tirocinio. E come è stato detto più volte qui, quella dell'archeologo in particolare, come quella del medico, come tante altre professioni, non è una professione che si può imparare soltanto all'università. Serve, oltre alla preparazione universitaria, anche una solida preparazione sul campo. Noi come associazione abbiamo un codice deontologico, facciamo dei corsi di formazione, ci preoccupiamo di tutti questi aspetti. Abbiamo cercato molto faticosamente sin dall'inizio di essere democratici, nel senso di procedere per aggregazioni, per comitati locali spontanei, in modo da essere veramente rappresentativi di tutta Italia, e questo ci ha consentito in circa un anno e mezzo di arrivare a quasi 1500 archeologi e ad essere rappresentati in 13 regioni. Quindi guardiamo con molto interesse questa riforma e insomma ci aspettiamo di essere riconosciuti all'interno di questa riforma. Grazie.
Grazie. Luigi Pessina, presidente dell'ANCIT, quindi tributaristi, insomma qua la questione si gioca sempre sul discorso della consulenza tributaria, del rapporto con gli ordini, non so se il tuo intervento sarà su questo, ma...
No, visto che in realtà gli interventi fatti finora poco hanno avuto a che fare con il ragionamento fatto dall'onorevole Mantini, volevo ritornare un attimo su quelle che sono state le sue dichiarazioni. Vorrei fare però una piccolissima apertura ed è un messaggio di speranza di smetterla in queste situazioni di sentire a rivendicare la primogenitura della formazione, dell'assicurazione, dell'aggiornamento, eccetera. Se vogliamo dirla tutta, le associazioni sono quelle che 20 anni fa, per potersi associare volontariamente, i professionisti dovevano avere la loro polizza assicurativa. Oggi, ieri, qualche anno fa, alcuni ordini hanno dovuto scriverlo su una legge. Questa la dice lunga sulla filosofia. Ma al di là del ringraziamento naturalmente per l'onorevole Mantini per l'invito e naturalmente a voi tutti, devo ribadire ancora una volta il nostro appoggio incondizionato alla proposta di legge Mastella. Lui lo sa, l'abbiamo detto, l'abbiamo scritto, l'abbiamo ribadito. Prendo atto della volontà che ha espresso prima lui stesso e poi anche l'onorevole Chicchi di questa maggioranza, di questo governo, di arrivare comunque alla conclusione di questo iter, anche se le speranze cominciavano a essere un po', insomma, cominciavamo a essere un po' delusi. Io capisco che l'onorevole Mantini raccolga tutta una serie di spunti per cercare di smuovere una situazione di stallo. E quella che oggi ha espresso sicuramente è una di queste. La grande preoccupazione che noi abbiamo è di questo medley di proposte di legge rimesse insieme, rimescolate, perché non sappiamo esattamente che cosa vogliono dire, soprattutto dal punto di vista dei tempi, dal punto di vista della riscrittura di un testo coordinato e quindi il prolungarsi nel tempo a livello indefinito. Ho sentito dire dal rappresentante del CUP che gli ordini vogliono la riforma. In realtà gli ordini non vogliono la riforma, vogliono la loro riforma. Una riforma che parta da un consolidamento delle loro posizioni, che aumenti il loro potere e possibilmente porti a casa ancora qualche esclusiva e qualche riserva. Questa non è la riforma. Le regole sono contenute nel testo Mastella e quello naturalmente mette dei vincoli, dei paletti che a loro non piacciono. Perché ci sono le associazioni? Le associazioni hanno fondamentalmente un unico scopo, sopperire a quella che negli anni storicamente è stata la mancanza degli ordini. Io lo posso dire perché sono un iscritto a un ordine e gli ordini non hanno mai svolto il loro compito, non hanno mai fatto controlli sull'aggiornamento dei propri associati, tolto il riscuotere la quota associativa e mandare qualche comunicazione avanti e indietro. Chi si è associato e perché crede in uno spirito diverso, ha sentito il bisogno di andare avanti, di dare garanzie all'utenza e si è organizzato in modo diverso. Quindi, scusate, io sono, credo di essere corretto, se poi lei avrà il piacere di venire qua potrà ribattere tranquillamente. Lo scopo, dicevo, principale, anche se non unico, delle associazioni è questo, e noi continueremo a farlo indipendentemente dai tempi che ci vorranno per raggiungere l'obiettivo finale. L'obiettivo di un riconoscimento che però deve essere un riconoscimento pieno e non monco come quello che si può prefigurare con questo Midley di cui parlavo prima. Grazie.
Grazie. Io rispetterò, come dire, l'ordine di presentazione, anche se i tempi sono molto stretti. Mi permetto però, e non me ne vorrà il presidente Iogna, un attimino, perché mi aveva chiesto di parlare Nicolò Eusebi consumatori. Siccome i consumatori spesso sono, come dire, un po' i grandi assenti, insomma, in questi nostri incontri, se è in sala gradirei, come dire, che facesse il suo intervento, ma forse sì, cioè, prego. Poi facciamo lei. Non me ne voglia, ma sentiamo
grazie
anche i consumatori. Grazie
della cortesia. Dunque, Assoconsumatori è l'unica associazione consumatori italiana storica che non ha firmato accordi con nessuna delle grandi imprese di servizi italiane. L'unica. Tra l'altro si è affiancata molto per anni alla lotta delle associazioni in quanto parte debole, ma non parteggiando per le associazioni dei non regolamentati, ma nello spirito di quello che oggi è la posizione nuova del governo, che noi auspichiamo da tanto tempo. È chiaro che l'utente è colui sul quale si scarica l'intera disfunzione di sistema. D'altronde oggi si parla tanto di globalizzazione, di liberismo, di laici, ma in realtà la globalizzazione è fatta da quattro monopoli nel mondo. Non è fatta da liberisti, è fatta da quattro monopoli. Monopoli notoriamente sono assolutamente inefficienti, lo dicono i liberali da tre secoli. L'Italia è fatta invece di competenze, lo è da millenni. Abbiamo insegnato quasi tutto quello che sono i saperi al mondo. L'Italia ha in questa carta di saperi regolamentati, di saperi anche non regolamentati, la grande carta. Come utenti però, noi vediamo appunto che nella discussione tra le varie lobby, che seguiamo personalmente, io ho partecipato alle trattative con Fassino, quando Fassino era ministro di Grazia e Giustizia, dove peraltro fu sottolineato che era strana un'associazione di Confindustria sulle professioni, e lo sottolineò Fassino a quel tavolo. E quindi tutte queste anomalie a noi comunque che cosa ci portano? Ci portano a dire che il sistema ordinistico è di un'importanza straordinaria, ci portano a dire che l'Europa, finalmente, anche lì c'è stata una lunga battaglia, ha emanato una linea guida che va recepita se si vuole parlare di delega e di legge, e va inserita. Ma vorrei anche sottolineare come utenti e a volte anche come lavoratori che, per esempio, l'aver levato la responsabilità personale e penale di un professionista dai cantieri su questioni di sicurezza, che sono veramente interessi generali, non so io se quello incide o no sui tanti incidenti sul lavoro che ci sono, però quello che so di certo è che su alcune cose delicatissime è stata levata la responsabilità penale e personale del professionista. Come anche è molto bella la moda delle consulting, degli advisor, ma io non lo so, dato che siamo assoconsumatori e quindi il sistema finanziario mostra delle ombre enormi e di conflitti di interessi pazzeschi nel nostro paese, e sono i famosi monopoli, se non fosse invece importante valorizzare maggiormente la responsabilità personale del professionista e quindi la riserva o quindi la protezione per il consumatore è reale, perché su tante questioni egli firma, è responsabile, l'advisor lo è molto meno. Ecco che la disponibilità del governo mi sembra andare incontro a una cosa che noi ci aspettiamo da moltissimo tempo, e Mantini lo sa perché ci siamo trovati tante volte. La nostra vicinanza è tanto agli ordini quanto alle associazioni sindacali degli ordini, altro grande problema, non degli ordini ma delle professioni regolamentate, quanto delle associazioni non regolamentate. Sono tutti temi molto complessi. Effettivamente ci vuole serenità. Il governo, come dire, c'è una parte politica che dichiara di voler recuperare tanti errori che sono stati fatti anche da questo governo, e non parliamo degli altri. Noi siamo opposizione comunque nel paese, o comunque voce critica in quanto utenti rispetto a questo governo. Se ce ne sa uno di destra la prossima volta saremo uguali come siamo sempre stati. In questa trasparenza nostra di non essere schierati, diciamo semplicemente che il clima mi pare importante, c'è da recuperare però un dato: il governo di sinistra è un paradosso, e quindi paradossalmente è la forza più moderata che fa un discorso che la sinistra tutta deve guardare. Se analizziamo da consumatori tecnici della materia, tutte le liberalizzazioni di Bersani sono state tutte legali ai monopoli, una per una. E allora cominciamo da capo, cominciamo dai saperi, tutti troviamo il sistema del reimmettere i saperi in tutto il sistema istituzionale italiano, perché se noi abbiamo una crisi non è perché ci mancano i soldi, ma perché non ci sono più i saperi nei circuiti. Grazie.
Grazie. Giuseppe Iogna, presidente dell'EPI, ente di previdenza dei periti industriali.
Io cercherò di recuperare un po' di tempo perché siamo andati per le lunghe. Dunque, io credo che qualsiasi riforma del mondo del lavoro non possa essere estranea all'eventuale riforma del dopo lavoro delle persone, qualsiasi tipo di riforma. Ora, la professione è un lavoro intellettuale, un lavoro autonomo, come volete, ma pur sempre un lavoro. Nella proposta Mastella non esiste alcun riferimento al sistema previdenziale delle professioni, mentre invece nella riforma, nella proposta Mantini e anche nella proposta Vietti ci sono ben due articoli che trattano l'argomento della previdenza. E dunque io chiedo che nella discussione, nell'elaborazione del dibattito si tenga ben presente, non si sente, si tenga ben presente la necessità di reintrodurre nel Mastella quanto Mantini ha ben fatto nella sua elaborazione. La previdenza è una cosa fondamentale per le professioni, e dunque gli articoli che sono stati inseriti nel suo testo toccano i punti salienti importanti: l'autonomia, l'attrazione alle rispettive casse di previdenza, ma anche la fiscalità, della quale noi ci lamentiamo da tantissimo tempo. Entrando invece in alcuni dettagli di tipo tecnico, ma molto semplici, molto banali, io chiedo, non capisco, faccio fatica a leggere su molti testi, se non su tutti, questa contiguità ordini, albi e collegi. Ormai andremo tutti nella direzione comunque di avere una formazione universitaria per esercitare la professione liberale e intellettuale. Dunque chiedo che una volta per tutte ormai si cancelli questo meccanismo, questa distinzione tra ordini e collegi, che è di antica storia, legata a 50 anni fa, quando da una parte c'era la formazione accademica e dall'altra non c'era. Togliamo ste robe, anche perché leggendo i testi poi ci si accorge molto spesso che si fa riferimento agli ordini, ci si dimentica i collegi, c'è una enorme confusione. Io l'ho chiesto anche in altre circostanze, vedete di valutare l'opportunità di unificare questo sistema, di semplificarlo il più possibile. Ed infine, per quanto a me personalmente piace la proposta Mantini, non piace la proposta Mastella, a differenza di quello che stanno dicendo le associazioni, e dunque se fosse possibile sostituire l'una con l'altra lo farei, ecco, o comunque lo suggerirei. Ma ad ogni buon conto, la Mastella recupera la scuola secondaria superiore per rimetterla nel circuito delle professioni intellettuali, dopo 20 anni che l'Unione Europea ha detto no, non si può fare la professione intellettuale con una formazione preuniversitaria. Dunque mi sembra un passo indietro di 20 anni, non so che finalità ha, non so chi l'ha inventata, non so dove si vuole arrivare, perché diverso è il discorso di recuperare gli istituti tecnici industriali ai fini della produzione, ai fini degli interessi della Confindustria, eccetera, ma ai fini della professione intellettuale è una cosa che non sta in piedi, per cui valutiamo anche questa. Se il testo Mastella è sostenuto, come pare, solo dalle associazioni e scarsamente dall'altra parte del sistema professionale, dovesse passare così, sarebbe comunque un fallimento. Non funzionerebbe assolutamente. Per cui bisogna veramente riflettere che non possono essere solo le associazioni a sostenerlo a spada tratta. Bisogna che siano a sostenerlo tutti e che ci sia una convergenza sui punti che abbiamo detto. Ed infine, fate bene attenzione che entro settembre bisogna recepire la direttiva comunitaria sulle qualifiche professionali. E contrariamente a quello che dice Lupoi, io dico recepiamo prima quella direttiva e poi facciamo la riforma. Certo, anche perché rischiamo di fare una riforma che non ha poi i crismi per stare in piedi con la direttiva comunitaria recepita. Questo è il principio, la valutazione diversa tra me e Lupoi. E chiudo dicendo che i periti industriali hanno convocato gli stati generali della categoria per il 6 e 7 giugno qui a Roma all'Excelsior su un tema che è riforma delle professioni e della previdenza avanti tutta. Noi siamo dell'avviso che si debba andare avanti e che la riforma si debba fare tenendo conto ovviamente che se ciò non avvenisse io sono convinto che la riforma la farà Bersani a spezzatino. Cioè un pezzo l'ha già fatta con un decreto, un altro pezzettino la farà con un altro decreto ed un altro ancora con un altro decreto, lasciando in palmo di naso noi, che passiamo per qualcuno come coloro i quali non vogliono la riforma e dunque bloccano, ma lasciando con un palmo di naso anche le associazioni che ovviamente distruggendo, affettando un sistema che funziona, non troveranno neanche loro quello che stanno cercando. Grazie.
Grazie. Allora, purtroppo abbiamo spazio ancora per un solo intervento prima di dare per le conclusioni la parola al sottosegretario Luigi Scotti. Chiamo ad intervenire Andrea Violetti, che è il presidente dell'Associazione Italiana Informatici. Visto che abbiamo parlato di professioni tradizionali, professioni emergenti, di professioni forse fluide anche nel percorso formativo e di professioni che richiedono una formazione assolutamente continua.
Ma sì, diciamo che solo noi italiani ci permettiamo di non riconoscere una professione come quella informatica, mi sembra un lusso che debba finire evidentemente. Poi volevo fare una provocazione al dottor Orlandi, io ho almeno un paio di amici commercialisti gay, per cui diciamo al di là della battuta, voglio dire, la spocchia che esce dalla professione ordinistica si è vista evidente. Quindi io veramente vorrei invitare le professioni ordinistiche ad essere meno autoreferenziali, perché se cominciassimo noi informatici a diventare autoreferenziali, probabilmente qualche problemino in più ce l'avremmo tutti. Invece noi continuiamo a far funzionare i vostri server, le vostre aziende, senza protestare. Non ci possiamo permettere neanche una protesta sindacale, tra virgolette, neanche uno sciopero, perché noi siamo abituati a farli funzionare tutti gli anni. Però non manutenere bene un sistema informativo, non avere la necessaria formazione per manutenere bene un sistema informativo, non essere rappresentativi nel mondo dello sviluppo del paese, significa avere un cancro all'interno delle vostre aziende, e questo cancro verrà evidente tra un anno, questo cancro, tra due anni, non lo vedremo immediatamente il problema. Quindi io veramente voglio invitare tutti i politici e tutti coloro che debbono in qualche modo partecipare a questa riforma. Abbiamo addirittura atteso l'invito formale del presidente dei notai. Cioè, mi sembra veramente paradossale quando il notaio scende in piazza e dice: ragazzi, invitatemi in un consesso per le riforme e buttatevi alla chiave. Io credo che questo la dice lunga su quello che debba essere fatto da domani. Grazie.
Grazie. Bene, io do la parola al sottosegretario Luigi Scotti, per delle conclusioni, come dire, gli input sono stati tanti e sono assolutamente vari. Abbiamo già parlato di questo superamento, di questo testo che vedremo fra qualche tempo. Io volevo capire meglio a questo punto qual è l'impegno del governo e soprattutto avevo piacere di avere un chiarimento sul discorso degli ordini. Lei prima ha parlato di accorpamenti, come dire, per famiglie, ha parlato anche di legge ordinaria, insomma, per poter riuscire a portare avanti questo. Ecco, volevo capire che tipo di concertazione e che tipo di dialogo per questo fine ci sarà con gli albi stessi.
Io però chiedo scusa anche a nome del collega Chicchi, volevo ringraziarvi una volta di più e anche chiedere scusa se insomma, i tempi no, sono limitati per tante ragioni, ma cioè vedo qui il presidente Adani, il presidente Martinelli, tanti altri, non so se la Michelina Grillo dell'OUA voleva intervenire, insomma. Vi ringraziamo anche per questa collaborazione, un po' di sacrificio che talvolta c'è in questi nostri incontri, però sapete che troviamo comunque le forme per ascoltarci e dialogare. Grazie una volta di più anche al sottosegretario Scotti, che devo dire in un momento anche un po' particolare per lui è presente, è doloroso, ecco, è presente a darci un contributo di grande valore. Grazie.
Grazie. Sì, anche io ringrazio tutti e anche io mi scuso perché sono un po' mortificato di dover parlare mentre altri non ho avuto la possibilità di parlare, ma soltanto per ragioni, perché c'è un tempo che stringe e anche per l'uso della sala. E quindi mi scuso di questo. Vorrei dare alcuni chiarimenti sulle sue domande e anche sulle domande fatte dagli altri, per puntualizzare meglio la posizione del Ministero della Giustizia, sostanzialmente la posizione del Governo. Non abbiamo inteso con il disegno di legge Mastella, ecco, spezzare una lancia a favore delle associazioni perché siamo contrari agli ordini, non è così. Assolutamente abbiamo cercato di riprendere in mano una situazione complessiva, che non soltanto è complessiva, ma è complessa. Purtroppo tutte le riforme in una società complessa hanno delle grosse difficoltà. Stiamo anche curando, insieme ad altri ministeri, proprio la riforma delle associazioni, delle fondazioni, delle associazioni, alla cosa vi riguarda, in termini generali, e ci siamo resi conto di come sia complessa anche quell'altra riforma, così come questa. Allora, abbiamo con estrema, diciamo, franchezza rispetto alla situazione, al contesto recente, ci siamo chiesti: può darsi che gli ordini siano referenziali, autoreferenziali? Può darsi che le associazioni costituiscano uno stimolo rispetto agli ordini affinché non siano più così referenziali? Può darsi che ci stiamo sbagliando, può darsi che dobbiamo trovare una demarcazione tra ordini e associazioni, e abbiamo detto, beh, nel caso che l'opinione pubblica veda gli ordini come autoreferenziali, e allora noi diciamo che vogliamo dare una svolta, riconoscendo non soltanto la loro legittimità ad esistere, ma il grosso valore istituzionale, sociale che gli ordini hanno. Soltanto che se c'è una nostra preferenza, questa va per l'utenza. Allora vogliamo a tutti i costi proteggere l'utenza rispetto al servizio professionale, perdonatemi se lo chiamo servizio, rispetto alla prestazione professionale, ovunque essa sia data, in qualunque contesto venga data. E quindi ci poniamo dal punto di vista dell'utente. Di che cosa ha bisogno l'utente? L'utente ha bisogno di capire, sapere, essere informato e soprattutto essere certo che l'attività professionale che gli viene resa sia un'attività che l'ordine di appartenenza controlla adeguatamente, e lo Stato si fida di questo controllo perché delega e cura questa delega agli ordini professionali. L'attendere
non soltanto inizialmente, ma nel corso della prestazione professionale, l'adempimento di questa prestazione e soprattutto il carattere altamente professionalizzato della stessa, cioè di alta qualità professionale. E allora, ad evitare anche il sospetto che gli ordini siano autoreferenziali, esclusivamente autoreferenziali, abbiamo posto, attraverso le deleghe, dei paletti ben precisi. Certo che constatiamo che molti ordini, o quasi tutti, hanno fatto dei notevoli passi avanti. Sarà per la preoccupazione del proprio futuro, sarà perché invece hanno individuato che l'unica prospettiva anche nel mondo del lavoro professionale è proprio quella di fare un passo avanti, anzi fare diversi passi avanti prima che altri li faccia per gli ordini professionali. Comunque abbiamo constatato tutto questo e senza partigianeria a favore degli ordini o a favore delle associazioni abbiamo cercato di introdurre un sistema complessivo che tenga conto dei meriti storici ma anche della legittimazione istituzionale degli ordini, ponendo dei paletti ben precisi affinché l'eventuale autoreferenzialità, chiusura corporativa, eccetera, l'eventuale sia del tutto esclusa a difesa dell'utenza. A questo risponde il disegno di legge. Ci è riuscito? Non ci è riuscito? Ecco, devo dire al dottor Orlandi, non è vero che noi ci siamo, nell'apertura di oggi, ci siamo pentiti di quello che abbiamo fatto. Come il disegno Mastella non è soltanto di Mastella, ma risponde a vari compromessi a livello di Consiglio dei Ministri, mentre invece i parlamentari sono più liberi di fare le loro proposte, abbiamo detto però siamo disponibili a rivedere certe posizioni, non perché ce ne siamo pentiti o perché abbiamo commesso degli errori, ma perché ci rendiamo conto che per portare avanti una idea riformatrice è necessario confrontarci con, prima di tutto, con le professionalità, confrontarci con gli ordini, confrontarci con le associazioni, ma confrontarci anche con i parlamentari che hanno fatto le loro proposte e hanno le loro iniziative, i loro orientamenti. Quindi non c'è pentimento di nessuna natura. Il rispetto per gli ordini professionali è notevole. Il riconoscimento della loro funzione è da parte di Mastella, come dell'intero governo, senz'altro è indiscutibile. Abbiamo tuttavia constatato che anche le associazioni possono dare un contributo notevole e possono fare da stimolo, anche uno stimolo concorrenziale rispetto agli ordini. Ebbene, che gli uni e gli altri si facciano concorrenza per quanto riguarda la deontologia professionale, per quanto riguarda la qualificazione professionale, per quanto riguarda, diciamo, la migliore prestazione possibile a livello professionale, bene, questa è la concorrenza, quella concorrenzialità che ci fa piacere nell'interesse dell'utenza. Certo che quasi tutti gli ordini professionali hanno capito questo e stanno facendo dei passi avanti. Debbo dire con sincerità che l'ordine professionale che ha fatto i maggiori passi avanti è stato quello notarile. Quello notarile perché ha capito, diciamo così, gli umori generali, parlo di umori politici, di umori del contesto socio-economico, e ha fatto quei passi avanti che prima il Presidente Piccoli indicava. Anche gli altri ordini stanno facendo dei passi avanti. I crediti professionali sono introdotti, ho partecipato io stesso ad alcuni momenti dei crediti professionali per i dottori commercialisti, per gli avvocati e via dicendo. Bene, se il disegno Mastella, come altre iniziative, hanno anche fatto, diciamo così, da stimolo agli stessi ordini professionali per andare avanti in queste prospettive, anche questo è un dato estremamente significativo ed apprezzabile. Allora, è stato detto, ma abolite questa differenza tra ordini, albi e collegi. Nel disegno Mastella è ripreso semplicemente per dire che tutta la riforma che proponiamo si riferisce sia agli ordini, sia agli albi, sia ai collegi, ma che poi c'è una disposizione specifica che dice tutti verranno ricondotti all'albo professionale, per cui voglio dire all'ordine professionale, per cui in futuro, quale che sia la disciplina che passerà, quella Mastella corretta, quella Mantini, oppure diciamo una sintesi al migliore delle stesse, avremo da una parte gli ordini professionali, dall'altra parte le associazioni con delle caratteristiche ben precise. Qual è la metodologia che noi abbiamo indicato? E ringrazio anche degli stimoli ulteriori che sono stati dati, perché io ho la delega anche per gli ordini professionali, quindi dovrò essere io a seguire il tutto. Ovviamente le scelte politiche poi le farà il Ministro, ma avrò io l'onere di seguire presso le Camere la riforma. Abbiamo detto seguiamo un'altra metodologia. Non è che il governo si è pentito, il governo dice se c'è un'altra metodologia che non sia quella chiusa esclusivamente nelle deleghe e se la delega preoccupa troppo, diciamo, i professionisti, benissimo, e allora rivediamo il sistema delle deleghe trasformando, come fanno alcuni altri disegni di legge, una parte delle deleghe in disciplina diretta, affinché non ci sia questa eccessiva preoccupazione di un potere conferito al governo in quanto tale. Per la verità io non ho sentito tante critiche al disegno Mastella dal punto di vista degli ordini professionali. Ho sentito apprezzamenti da parte dei rappresentanti delle associazioni, benissimo, e ne prendo atto, ma non ho avvertito da parte degli ordini professionali il disegno Mastella dal punto di vista degli ordini è sbagliato in questo, questo, quest'altro punto. Benissimo. Sono pronto a recepire anche queste indicazioni. La preoccupazione maggiore è che il governo si riserva troppo potere per le deleghe. Benissimo, trasformiamo le deleghe in qualcos'altro e comunque rivediamo oppure aboliamo alcune delle deleghe. Siamo disposti, il ministro Mastella è disposto a riconoscere la piena autonomia agli ordini professionali, così come la riconosce, per altro verso, in altro settore alle associazioni. Però io ho indicato sin dall'inizio, nel mio primo intervento, laddove non possiamo delegare alcune cose, e cioè le attività riservate non si possono delegare ai singoli ordini, perché altrimenti i singoli ordini che avessero o che abbiano delle attività riservate cominciano a bisticciare fra di loro. Qual è la riserva a favore dei notai? Qual è la riserva a favore degli avvocati? Qual è la riserva a favore dei dottori commercialisti? Quale a favore degli ingegneri o degli architetti? E quale ancora a favore dei medici? Indico queste categorie perché già hanno di per sé alcune attività riservate. Attività riservate di carattere pubblicistico. E gli avvocati ce l'hanno nel contenzioso ordinario. La causa non si può fare senza che non si sia laureato in legge e si sia superato l'esame di avvocato. È chiaro che non si può partecipare a questo. I notai hanno un'attività riservata perché in parte sono per un verso pubblici ufficiali, per l'altro verso liberi professionisti, e hanno una grossa fetta di attività riservata. I medici hanno un'attività riservata per quanto riguarda la salute, però assieme ai medici sono vari altri ordini professionali che pure entrano in questa riserva per quanto riguarda il diritto fondamentale alla salute. Deve essere il legislatore che si assume la responsabilità di stabilire le riserve, di lasciare le riserve attuali, eventualmente se vuole di modificarle, di inserirle altre, ma non può essere che il legislatore. Non lo possiamo lasciare all'autonomia delle categorie professionali, all'autonomia degli ordini, la individuazione delle riserve. Uno. Due. È chiaro che la distinzione tra ordini e associazioni non può essere che una riserva legislativa, ovviamente, non può essere che il legislatore a farlo. Il disegno Mastella la indica così come sapete, altri disegni la specificano in altro modo. Benissimo, confrontiamoci, vediamo che cosa è necessario fare. Io capisco la preoccupazione degli ordini, ne abbiamo parlato anche con l'ingegnere Lupoi, con altri, in passato. Gli ordini hanno la preoccupazione che non ci si iscrive più all'ordine professionale, ma si va nelle associazioni svolgendo la stessa attività o, a parte quella riservata, la stessa attività che si svolgerebbe nell'ambito degli ordini professionali, ma facendo soltanto parte delle associazioni. Ebbene, anche ci siamo dati carico di questo e abbiamo posto dei paletti ben precisi alle associazioni. La disciplina del disegno Mastella pone dei paletti ben precisi alle associazioni che dovrebbero, almeno nelle nostre intenzioni, evitare questa difficoltà, questa possibilità. Ma le associazioni sono un dato di fatto, sono una situazione reale che appartengono alla dinamica della professionalità, che non si può negare, si può soltanto disciplinare. E d'altra parte le associazioni vogliono questo riconoscimento accettando, se le accettano, certe condizioni che abbiamo messo. Questo non dovrebbe costituire una preoccupazione per gli ordini. Dico, nel complesso, cambiamo sistema di legiferare, però conserviamo questi principi fondamentali. Le riserve, disciplinate in via primaria, la distinzione, disciplinata in via primaria, e altre cose fondamentali, e poi per il resto riconosciamo piena autonomia agli ordini, come autonomia che non possiamo non riconoscere alle associazioni. Io ho sentito, e qua chiudo, l'idea anche da altre parti autorevolmente prospettata: facciamo una legge quadro, una legge di principio, e demandiamo agli ordini poi il realizzare questi principi fondamentali. Ci starei anche a questo sistema, a certe condizioni ben precise, quelle che ho già enunciato, e poi ad altre ancora. Se gli ordini, alcuni ordini vanno accorpati, ovviamente qua bisogna intervenire direttamente il legislatore, che deve intervenire, primo. In secondo luogo, se poi gli ordini non eseguono, per esempio, le indicazioni per quanto riguarda la deontologia professionale, per quanto riguarda le proprie articolazioni, per quanto riguarda anche la temporaneità delle cariche, gli statuti che devono rispondere a certi criteri di piena democraticità, le associazioni ne pagheranno il prezzo, perché se non lo fanno non vengono iscritte in quell'albo presso il Ministero. E gli ordini? Qual è la reazione che noi abbiamo nei confronti degli ordini? Li sciogliamo? Oppure un'attività sostitutiva da parte del Governo, che affida all'autonomia statutaria la realizzazione di queste cose, quindi non delega, ma diciamo affidamento sull'autonomia statutaria sulla base di una legge quadro. Poi eventuale attività sostitutiva da parte del Governo nel caso che questi principi non vengano da questo o da quell'ordine realizzati. Anche questo è un sistema che si può seguire. Come vedete, trattandosi di un'attività estremamente complessa, in cui c'è, diciamocelo francamente, anche una conflittualità virtuale tra gli ordini, talvolta non è tanto virtuale, ma c'è, o quantomeno è virtuale, che al momento opportuno, quando andiamo a disciplinare queste cose o quando lasciamo all'autonomia, una conflittualità ci può essere, e allora cerchiamo di metterci d'accordo con onestà di intenti sin dall'inizio, perché la disciplina degli ordini e delle associazioni è un fatto estremamente importante. Dottor Orlando, io non ci credo che a livello europeo non si tenga conto di queste cose. È vero, voi invocate soltanto quell'episodio in cui è intervenuta l'Unione Europea, ma l'Unione Europea è abbastanza vigile su quanto riguarda il sistema ordinistico e il sistema associativo, e poi ha l'esperienza del Regno Unito, ha l'esperienza francese, ha l'esperienza anche nordamericana, che non è propria, ma la guarda. E allora io qualche timore ce l'ho nel caso che non ci mettiamo d'accordo con il vostro contributo, con tanta buona volontà e senza partigianerie contro gli ordini o a favore degli ordini, contro le associazioni o a favore delle associazioni, se non lo discipliniamo in casa nostra questo sistema, sarà la Casa Generale dell'Unione Europea a disciplinarlo, così come è accaduto altre volte. Dico, diciamo così, da giurista, da lettore di cose giuridiche, che per tanti anni abbiamo parlato delle clausole vessatorie in materia contrattuale, non ci siamo messi d'accordo, alla fine è intervenuto il legislatore europeo e ci ha creato un sistema di clausole vessatorie, non si chiamano più così, che non sono tanto compatibili anche dal punto di vista delle professionalità, perché ha equiparato, a proposito di vessatorietà delle clausole, ha equiparato i professionisti a vere e proprie imprese, a vere e proprie aziende. E allora attenzione, perché poi l'ex mercatoria può passare e sovrastare anche gli ordini delle associazioni professionali attraverso l'Unione Europea. Quindi tanta buona volontà da parte del Ministero, e parlo a nome del Ministro, da parte del Ministero ce n'è, quale che sia il sistema che vogliamo seguire, la delega, la legislazione diretta, quella mista, delega e legislazione diretta, quella del riconoscimento delle autonomie con quei paletti e poi quelle reattività che vi ho detto. Siamo disponibili purché però alcuni principi fondamentali restino e soprattutto si crei un sistema che risponda in maniera esclusiva e primaria alle esigenze dell'utenza. L'esigenza dell'utenza in primo luogo, l'esigenza della partecipazione e del riciclo attraverso i giovani, dei giovani professionisti che vogliono entrare nel sistema professionale, soprattutto in termini di democraticità di un sistema stesso che non deve essere un sistema chiuso ma un sistema aperto con la collaborazione di tutti, soprattutto di coloro i quali sono specifici protagonisti nel vivo di questo sistema. Noi non possiamo fare come governo le cose a tavolino, non intendiamo farle. A questo ha risposto poi le audizioni che io ho fatto impropriamente, lei dice attraverso dei quiz, non erano dei quiz, erano le domande diciamo puntuali che si localizzavano su le cose diciamo di maggiore interesse per il Ministero stesso. Ad ogni modo tutto questo non si può fare che con la collaborazione di tutti affinché il Parlamento raccolga la sintesi delle esigenze e faccia al meglio, per quanto è possibile, un nuovo sistema ordinistico accompagnato anche al riconoscimento delle associazioni nell'interesse, quel che più conta, della collettività dell'utenza. Grazie.
Grazie, mi scuso ancora con chi non ha potuto intervenire e ringrazio tutta la platea. Grazie ancora.